Sabato 20 marzo 1993, presso casa di preghiera.
Discende fino alla purificazione, fino alla sua purificazione.
E allora il processo di assieta dove?
È la conseguenza.
E bisogna di giustificare nel Padre il rapporto, lo Spirito Santo. Cioè il confine è della difesa, la necessità di giustificare quello che si riceve dal Padre nel Padre.
Ma vedi, c'è questo processo di discesa, c'è la scala di Giacobbe, per cui tutto è fatto in questi termini, tutto viene da Dio e tutto ritorna a Dio, ma viene da Dio a quale livello e perché scende? E cos'è questo scendere? Cosa si intende per scendere? Cos'è questa opera di discesa?
Ma nel figlio
e perché c'è questa discesa?
E questo vedersi generale.
No, nel figlio non c'è la discesa, nel figlio non c'è la discesa. La discesa è per noi, nella creazione la discesa. Tutta la creazione è questa scala di Giacobbe, mi capisci? Infatti nella scala ci sono gli angeli, mi capisci? Non c'è Dio, ci sono gli angeli. Quindi c'è tutta questa, tutta la creazione di Dio è tutta questa opera di discesa. Perché discesa? E fino a che punto c'è la discesa? Dove si arresta? Perché parlando di discesa e poi dopo di salita, evidentemente c'è un punto di arresto. Dove si arresta? Dove si arresta la discesa? Dove incomincia l'ascesa? E perché si arresta lì? E perché da quel punto lì in poi comincia l'ascesa?
L'assenza, la morte, al Cristo morto finisce la discesa, alla morte del Cristo.
La morte del Cristo
è l'ultimo grado
è ancora è segno da intendere. Cioè, tutto quello che è venuto in Cristo, ovvero è rivelazione, segno di una realtà che portiamo in noi. Bisogna arrivare a questa realtà. Sì. Non basta che tu contempli, capisci? E Cristo sì. Lì è il termine. Come segno, sì. Ma che cosa ti rivela questo segno qui?
Sì, ma possiamo dire che appunto la discesa è dall'essere al nulla, è il nulla che non è, che ha bisogno
nulla
dell'essere
che non è.
Essere. Allora il nulla che non è il Cristo, cioè la morte del Cristo, il pensiero di Dio, che non può morire, è un assurdo che Dio muoia. E quello è il confine della discesa.
Dov'è invece quel capovolgimento da oggetto a soggetto? Cioè che... Nella discesa Dio è oggetto del mio pensiero.
Ma intanto dovremmo capire perché c'è questa discesa. Perché?
Perché noi siamo
tutto quello che accade, ma cosa vuol dire a livello nostro? Insomma, noi non diciamo del.
Ma tutto è rivelazione di quello che Dio è in sé. Tutto quindi la discesa sicuramente.
Dio non fa altro che parlare di sé.
La discesa parla di sé. È finalizzata.
Dico, ma perché c'è la discesa?
Ma per unirci a sé, perché noi siamo separati.
Ma cosa vuol dire?
Per farci partecipare.
Sì, siamo d'accordo.
Ci fa pensare, ci fa oggetto del nostro pensiero.
Ma le parole che Cristo dice, nessuno può salire in cielo se non colui che discende.
Certo, si capisce, no? Io sto dicendo perché sto facendo l'interrogazione, no?
Luigi, come dici perché c'è la creazione a questo punto?
Sì,
è
certo,
la stessa domanda.
Ma si capisce.
Perché siamo creature?
Si capisce, Ma dico, perché?
Perché c'è il divenire? La stessa domanda, perché c'è la morte?
D'accordo.
Perché dico, ci sono i segni?
Ma d'accordo, però sto dicendo, qui tutta quest'opera qui, che è annunciata, mi capisci, altra, viene, diciamo, raccolto in un unico verbo, discendere. Cos'è questo discendere?
È un comunicarsi.
Ma io discendo, va bene, io vado su una montagna, discendo, faccio una scala, discendo, ma
devo arrivare. Il nostro livello, l'annuncio di Dio,
ora,
che Dio è il nostro.
Cos'è questo livello? Cos'è questo livello?
Ci fa essere parlandoci, no?
Cos'è questo livello?
Noi che non siamo.
E fino a che punto c'è questo processo di discesa? E dove si ferma questo processo di discesa?
Non si capisce.
E in cui si comincia poi a salire? Dove si ferma questo livello di discesa?
Quando uno muore con Cristo e risorge. Cioè, Dio è soggetto.
Dio è creatore, no? Quindi è Lui, tutta l'opera inizia da Lui, mi capisci? Ora, immagina di essere tu sola e c'è Dio, Dio è creatore. Allora, Dio per comunicare con te, dico, discende. Cosa vuol dire discendere?
Dialoga.
Oh, sono paziente, va bene. Ma cos'è questo livello?
Si fa
il pensiero del mio io.
Tutto,
cos'è il livello? Ma cosa vuol dire terra?
Siamo legati a quello che vediamo, ascoltiamo, sentiamo.
E cos'è quello che
vediamo? Pensiero dell'io.
Ma lui discende già creando me?
Sto dicendo, cos'è quest'opera di discesa?
Prima ci fa, e poi discende.
Cos'è quest'opera di discesa?
Quando dici che si fa oggetto del nostro pensiero, questa spogliazione che è già creazione, eccetera, eccetera, La creazione un giorno hai detto che è già spogliazione,
sì, è annullamento. Ma allora... infatti è annullamento, perché Dio siccome significa se stesso,
ma siccome appunto
io vedo degli esistenti che non sono Dio, e lì è Dio che si annulla.
È già una discesa.
Ma dove si arresta questo processo di discesa? Non... E perché si arresta? Se vogliamo capire, dobbiamo arrivare a quei termini lì. Perché c'è il processo di discesa e perché e quando si arresta questo processo di discesa? Discende all'infinito?
Quando sorge l'interrogazione nell'uomo. Quando sorge l'interrogazione nell'uomo.
Ma non mi hai detto che sorge anche, né? Perché
ma si arresta lì.
C'è si va a senso unico, per cui c'è una scadenza.
E noi allora cominciamo a chiederci, ma Dio è il creatore? Come fa a essere l'oggetto del mio pensiero? Sei il creatore del mio pensiero.
Finalmente pensavo di arrivare al perché della creazione.
Ehi.
Non è ancora.
Ma quando hai detto con Franco, scusa, quando hai detto che capendo il come il padre nel figlio, il figlio nel padre, si realizza così.
Sì.
Quindi tutta la nostra difficoltà arrivare al come. Questa affermazione va anche che capendo come Dio fa del suo pensiero l'oggetto del nostro pensiero.
Capisci, qui lui ti sta portando, e sulla vetta, no? Ti sta portando questo, e dice come, mi capisci? Ma per portarti, lui deve essere disceso, e quanto deve essere disceso, capisci?
Sì, ma era per vedere...
Ma dico, sto dicendo questo,
disceso
e quanto è disceso, e dov'è il punto di fermata nella discesa? E perché c'è il punto di fermata? C'è un punto di fermata o non c'è questo punto di fermata?
Capisci quello che ti ho fatto.
Ora dico, allora, se mi dite c'è un punto di fermata, perché c'è il punto di fermata?
Perché devi cominciare a scegliere, no?
Ehi, bravo!
No, ma l'ascesa non incomincia quando l'oggetto, cioè, Dio mi fa capire che lui è soggetto. Perché è un capovolgimento che avviene in noi.
Scusa il parallelo. Mia domanda era, capendo come Dio fa del suo pensiero l'oggetto del mio pensiero, capendo quel come, si realizza il così, cioè si realizza... la capacità in me di fare il mio pensiero oggetto del suo pensiero.
È una domanda.
Sì.
È una domanda. Ma vedi...
Perché hai detto così, come così, anche questo come così, come...
E si va sempre avanti.
Sì, questo è il precedente.
Così, sempre c'è un come di un così, mi capisci? Certo? Perché soltanto il tenere come... Il come richiede sempre, mi capisci? Un superamento della situazione in cui noi ci troviamo, un impegno in ciò che ancora non capisco. Cioè, il grande come il cielo, mi capisci? Come in cielo, così in terra. Ecco i due grandi termini. Come in cielo, così in terra. Noi ci troviamo in terra e ti viene annunciato che tu in terra devi fare la volontà come si fa in cielo. Guarda, queste sono parole che sono dette ad uomini che sono in terra e dicono, tu qui in terra devi fare la volontà come si fa in cielo. Come? Ora, ho la possibilità di collegarmi col cielo per vedere come si fa la volontà di Dio in cielo, perché mi dice... Fino a che tu non arriverai a capire come la volontà di Dio in cielo, tu te lo sogni fare la volontà di Dio in terra. Chiuso. Però l'argomento che adesso è venuto, di cui stiamo parlando, non è in quei termini lì. Si è parlato di discesa e di ascesa. Dice tutto l'universo è questa scala, una scala che è una discesa fino a un certo punto. E poi ricomincia l'ascesa e ritorno di nuovo al principio, al cielo. Ora sto dicendo, in che cosa consiste questo discendere? Primo punto. Secondo, a che punto si ferma il discendere e perché si ferma? Cioè, ho fatto un'interrogazione, no? Questi termini qui. Mi capisci? Perché mi sembra sia pacifico che abbiamo capito che c'è questo processo di discesa, confortato anche dalla scrittura che parla di scale, eccetera, quanto, molte parole insomma, di Dio stesso, ti pare che nessuno possa salire, se non colui che discende, cioè, c'è questo processo di discesa. Ed evidentemente c'è questo processo che diciamo è concessione, vabbè, c'è la concessione di Dio, Dio si concede, fino a che punto si concede? Lui dice si concede col Cristo fino alla morte, certamente. Ma questo è ancora da intendere, siamo sempre in questo processo qui, Dio che si concede fino a morte. Dove arriva la, dove si ferma questo processo, dice? E cosa vuol dire morte del Cristo? E perché si ferma lì e ricomincia l'ascesa?
L'universo è negativo, ti ricordi quando
sì,
si...
certo.
L'universo è negativo, allora
cioè, la concezione è negativa,
si passa dal più al meno, negativo, cioè la, quando si compie la negazione lì si ce la
vede, si supera Dio, no? Quando si supera Dio
ma capite che avete tante parole, finora non avete ancora mai detto di cosa consiste il discendere e perché questo discendere si ferma un punto. Non me l'avete detto. E vabbè, io sto ascoltare.
È un'alienazione totale.
Sì, siamo d'accordo che è un'alienazione.
È un fatto totalmente altro da sé, lo spirito che si fa.
Dio perché...
Quella dispersione che Dio fa di Adamo, no? Che dice vai...
Adamo.
Non lo manda via dal paradiso.
Sì,
terrestre,
sì, certo, lo scaccia.
Lo scaccia.
Ecco. Lo scaccia nel senso che lui non può più stare nel paradiso.
Non può più stare.
Non è che Dio c'è stato, ti scaccia, eccetera. Sei tu che non puoi sopportare. Ecco, non puoi stare. Perché c'è stato un contrasto.
Questo è l'allontanamento da Dio.
La creatura è in fuga da Dio, mi capisci? La creatura è in fuga da Dio, mi capisci? Però in questa fuga Dio discende fino a un certo punto in cui la discesa si arresta, perché non avrebbe senso una discesa all'infinito, mi capisci? Lui è l'infinito. Ma dove si arresta?
Si arresta.
E dov'è il punto di fermata? E perché da quel punto lì c'è il recupero, cioè si incomincia a salire?
Si arresta quando? L'uomo dice, sono io che penso Dio. Si arresta.
No, si fa.
Perché sì. Cristo è rivelazione, dobbiamo capire quello che ha detto lui, è rivelazione sì. Di quello che abbiamo detto di me. E allora si fa oggetto fino al punto che l'uomo dice, sono io che penso Dio, lì uccide il pensiero di Dio.
Va bene, hai detto un punto di arresto. Dunque, allora, possiamo a questo punto, forse a questo punto che possiamo dire in cosa consiste la discesa? Dicendo il punto d'arresto, il punto di fermata, cioè, è il punto in cui la creatura
lo uccide.
Cioè lui discende fino al punto in cui la creatura può
fare quello che vuoi, può
fermare se stessa. La creatura può fermare se stessa. Allora, forse possiamo capire allora cosa vuol dire la discesa.
Allora, da questo punto qui la creatura è
no, già... No, non ci siamo. Stai capando.
La discesa.
In cosa consiste la discesa?
La discesa consiste in...
Finché come il figlio si è lasciato uccidere, anche noi prendiamo la nostra croce.
Così la discesa.
Fatti proprio così.
Ma adesso del versetto si poteva.
Sì, per dire, siamo nel versetto, poi dopo finale conduce.
Ma però ecco, riguardo a questo si era detto altre volte che la creatura deve vedere se stesso, no? Per essere fermata.
Stai dicendo una cosa valida.
Ecco l'uomo,
fermati lì adesso. Stai dicendo una cosa valida. La creatura deve vedere se stessa, lì si ferma. Il processo di discesa si ferma. Dove si ferma?
All'io dell'uomo.
Dove la creatura può
affermare
se stessa, cioè può generare il suo pensiero.
Ecco, hai fatto l'esempio che ti sposa.
Perché lì si ferma, eh?
Vedi una volta Dio ti sposa, ti dà una donna e ti ferma.
Sì, ma va bene, accettiamo anche questo, questi sono segni. Perché tu ti fermi, trovi una donna, il processo di fuga si ferma.
Perché ti fai Dio, puoi
perché generare no, perché nella donna questo. Tu realizzi te stesso, perché tu sposi la donna? Tu vedi, proietti il pensiero del tuo io, tu lo proietti. Infatti Adamo, quando vide la donna, dice, questo è l'osso del mio osso, la carne è mia carne, ha visto se stesso. È un processo di fermata nel processo di creazione, quindi di discesa di Dio.
Ma lì non era
peccato. Mi capisci? Capisci o no?
Ma non era sì, peccato lì.
Ma non c'è stare il peccato.
No, perché non uccide Dio.
C'è sempre la stessa cosa, che poi dopo con il peccato si arriva all'uccisione, sì. Che a un certo momento, mi capisci, c'è da Adamo, a un certo momento dico, questo è l'osso del mio osso, siamo allo stesso punto. Sì, stesso punto, tu capisci?
Ecco, anche se tu non capisci?
Cioè, l'uomo, quando nel senso del peccato, l'uomo uccide Cristo e dice: questo è lo mio osso, la carne, mia carne, solo sito.
Ma vedere se stesso vuol dire essere consapevole dell'io, cioè avere un pensiero dell'io formato.
Poterlo affermare
vuol dire che ormai.
Perché ti fermi lì?
Poterlo predicare.
Perché prima scappi e lì invece ti fermi?
Poterlo affermare vuol dire predicare l'io, predicare se stesso.
Prima tu lo scappi da Dio, vedi la fuga, Adamo è scappato. Prima c'è la fuga di Dio, perché non puoi generare Dio. Tu non puoi generare Dio fin tanto che non conosci, abbia preso di conoscenza. Vedi conoscenza qui. Guarda, fin tanto che tu non sei nella conoscenza. Nella conoscenza tu generi Dio, tu partecipi alla generazione di Dio. Sì, resti. Dico, perché noi non restiamo con Dio? Fin tanto che noi non siamo fatti capaci di generare il figlio di Dio come Dio genera suo figlio, noi siamo in fuga da Dio. Non possiamo restare. Va bene, non puoi restare. Fuga. Non puoi restare, sei in fuga. Dio ti corre dietro, ci concede, fino a quel punto in cui tu, che non puoi generare il figlio di Dio, tu generi il tuo figlio, tu generi te stesso.
Ecco, generi un...
E lì ti arresti. Perché ti arresti? Perché non scappi più? Perché lì ti arresti? Tu capisci che tu fai la stessa cosa che fa Dio. Dio genera suo figlio, tu generi tuo figlio, lì ti fermi.
Cioè lì sei in pace.
Sei in pace. È in pace perché hai generato te stesso. Non so, e lì c'è il processo di arresta, e lì si comincia adesso, Dio lì ti ha bloccato. L'importante è che Dio ti blocchi. Poi dopo sta tranquillo, quando Dio ti ha sposato come una donna, poi dopo ti conduce dove vuole lui, stai tranquillo, ti conduce dove vuole lui, e prima il problema. Quando fin tanto che tu trovi, mi capisci, parli con una persona, e questa persona ti salta da un argomento all'altro, mi capisci, una volontà enorme, tu capisci, non riesci a capire. Tu non puoi minimamente fermarla, ricordi? Quando quella persona rivela un interesse, si è fermata in qualche cosa, adesso tu la conduci dove vuoi, ma prima hai capito. Quindi
è per fermare il punto
è per fermarti, è fermarti. Ora, se tu capisci, a un certo momento vedi nell'altro te stesso, eccetera, lì adesso lì ti ha fermato. Adesso è lui che ti conduce, adesso il gioco lo fa lui. Prima direi eri tu che facevi il gioco e lui ti correva dietro. Adesso è lui che ti conduce, sa dove lo condurre. Tribolazione, tutto quello che vorremmo, ormai ti ha fermato. L'importante è fermare questa fuga, non so se.
Quindi dal momento che ti ferma ti lavora.
Poi dopo ti lavora, perché quando ti ha fermato, hai capito? Ti ha fermato, ha bloccato in un interesse, adesso lui ti conduce dove vuole, lui, stai tranquillo. Ci siamo.
Sì, poi riguardo al versetto è che è evidente in questo versetto come ci parla di. Siamo sempre nelle parole di una molteplicità di persone. E di un'unità di essere, molteplicità di persone divine, non solo affiancate anche loro, cioè che dice è sicura essere noi, quindi essi.
Tu vedi però che qui c'è una conclusione, tu devi capire che anche la moltiplicità di tutte le creature ha una finalità, arrivare, capisci, a quella semplicità che c'è tra padre e figlio, capisci? Quindi tutto in funzione, capisci, di questa grande unità verso cui direi tutto l'universo sta andando verso come tu sei meglio in te, così essi, e dicendo essi dice tutto l'universo, tutta la creazione, tutta la creatura, tutto quanto.
Quindi questo bisogno di unificare è quello che, diciamo, tornando a prima, Dio ti ferma su questo bisogno che è di assoluto, di unificare, ecco, e l'uomo arriva a unificare nel pensiero del suo io, cioè arriva a proiettare il pensiero del suo io su...
L'uomo si ferma quando là riesce, perché lì è cosa sua, quando tu dici questo è mio, mi capisci? Senta, quello che adesso tu sei bloccato, perché tu stai vivendo per quello che è mio, mi capisci? Tu uccidi una persona, tu stai tranquillo che sei bloccato con quella persona lì, non scappi più, sei bloccato, perché quella persona si è fatta tua vittima, tua opera, e ti ha bloccato, perché questo è mio. Là dove la creatura dice è mio, stai tranquillo che non si muove più da quello. Dico, adesso è Dio che incomincerà a lavorare lì sopra su questo, e durante un errore, mi capisci? Ma ti deve abbassare fino a darti la possibilità di affermare te stesso, perché affermando te stesso tu sei bloccato, la fuga è finita, tu adesso incomincerai a vivere per quel che è tuo.
Ma quindi si ritorna a quello che dicevamo all'inizio, che lì è la croce del Cristo, perché affermare se stessi vuol dire mettere in croce il figlio.
Sì, ma
adesso l'abbiamo capito.
Però quando tu dici metto a morte il Cristo, tu non dai una spiegazione,
sì.
È logico, la realtà è quella, dico questo però è rivelazione, è segno, ora il segno non ti illumina lo spirito che ti illumina il segno.
Sì, ma il fatto è che noi dobbiamo partecipare consapevolmente alla natura divina, cioè a Dio, alla vita deitaria. questo presuppone che siamo capaci di questa consapevolezza, abbiamo un io. Cioè presuppone... La consapevolezza presuppone...
La consapevolezza ti è data, sei persona, sei io, in quanto hai il tu divino davanti a te.
Sì, certo.
Hai il tu di Dio, questo tu di Dio. Però tu non puoi stare con questo. Fin tanto che tu, per conoscenza, non sei fatto capace di generare il pensiero di Dio dal Padre, dal suo principio.
Sì.
Non puoi stare. Ti manca la conoscenza, quando tu non conosci, tu non puoi stare. Tu porti quindi una realtà in te, sì, e diventa a te, però non la realizzi.
Questa discesa dove si ferma, dove là dove l'uomo può predicare se stesso.
Dopo lo
predicare se stesso, generare il suo pensiero.
Perché fin tanto che non può predicare se stesso, lui è in fuga.
Che faccio, che compio, che genero, questo è il mio figlio.
Certo.
Lo vede nella carne, dice,
è mio figlio, quindi dicendo mio, tu cominci a vivere proprio per quello.
Difatti io
tutto sono video proiettato lì sopra.
Lui è mio figlio, sì, questo è. Però questo
lei che si ferma la cosa.
Traduce la maturità, si dice che un uomo così è maturo, cioè che ha raggiunto piena maturità, insomma si è realizzato.
Sì.
Invece come te rovescio.
Poi io è giunto, secondo parlando.
Invece come te rovescio.
Sì, parlando secondo gli uomini.
Ha raggiunto il massimo di maturità.
Ha raggiunto
il massimo di maturità.
La realizzazione si è realizzato, padre, figli, tipo. Quindi lì il suo io è arrivato a compimento.
Questo è il peccato, e in fondo è la discesa dalla scala.
Sì, è un processo di discesa, mi capisci?
Nella consapevolezza. Per quel
che noi diciamo se è realizzazione, è il massimo dell'irrealizzazione, sì, è il massimo, capisci? Cioè è il frutto maturo che cade, mi capisci, che marcia, marcissimo. Va bene.
Sono male.
Per tutto. Silvana.
Noi siamo chiamati a partecipare della Trinità Divina nel Figlio.
Attraverso il Figlio, cioè,
attraverso il Figlio.
Solo attraverso il Figlio, anche lo Spirito Santo, tu lo ricevi attraverso il Figlio, solo attraverso il Figlio. È il Figlio che te lo manda dal Padre. Perché? Perché il Figlio è il pensiero unico. Ecco per cui noi non riceviamo lo Spirito Santo, noi siamo in fuga da Dio, eccetera. Perché in noi non c'è il pensiero unico, noi abbiamo una molteplicità, quindi siamo un campo infinito. E non c'è possibilità per noi di comunicazione tra il nostro finito e l'infinito di Dio. Non c'è possibilità. Ora, il Cristo, ovvero, opera per portarci invece a quell'unità che è Lui stesso. Per cui, siccome il Padre dà la vita, anche il Figlio ha la possibilità di dare la vita. Cioè, anche il Figlio ha la possibilità, direi, di costruire se stesso nella creatura. Questo se stesso nel suo caso, cioè, portare la creatura ad avere un pensiero unico. Nel pensiero unico c'è l'infinito, nell'uno c'è l'infinito, lì c'è la trasparenza, c'è la comunicazione.
Sì, quel suo stesso pensiero che conosce il Padre e che quindi dal Padre vede la generazione di sé. E noi partecipiamo di questa.
E noi partecipiamo. Noi possiamo partecipare soltanto in quanto siamo per opera del Figlio portati, costruiti ad un pensiero solo. Raccolti, ecco per cui di chi con meno raccoglie, tutta l'opera del Cristo la presenta come un'opera di raccolta. Raccolta, quello vuol dire? E questa unificazione in un pensiero solo, pensiero unico, noi siamo dispersi perché sì, c'è Dio, io credo che ci sia Dio, sì, però ho anche bisogno di quest'altro, di quell'altro, di quell'altro, di quell'altro, di quell'altro. Ecco tanti pensieri, perché? Perché tante dipendenze, vediamo, più ci allontaniamo da Dio e più noi abbiamo tante cause che operano su di noi. E queste cause sono reali. Non sono mica fantasie, sono immaginari, sono reali. Cioè più tu ti allontani da Dio, più tu subissi su di te, vero? Tante causalità che per te sono reali, per cui tu mentre non puoi smentire Dio, no, puoi smentire, anche nell'inferno non si può smentire Dio, non puoi smentire Dio, però ci sono tante, e queste tante altre cause che operano su di te. Anche il demonio opera su di te, lontano da Dio. Il tuo io opera su di te, lontano da Dio. Con l'opera del Cristo, questo ti impedisce di conoscere Dio. L'ombra del Cristo cosa fa? Ti riporta e dice, quindi tutte queste dipendenze, causalità che ci sono per la lontananza da Dio, lui che è figlio di Dio e le contempla nel Padre, ha la possibilità di smontarle tutte. Io che non posso vivere senza il mangiare, il vestire, eccetera, lui che è Dio creatore, ha la possibilità di dire, non preoccuparti, ci penso io. Tu fai, pensa soltanto questo. E soltanto lui può farmi questo, può dirmi questo, può assicurarmi questo. Mi libera da dipendenze. Libera da dipendenze. Ecco che ti semplifica il pensiero nell'unica dipendenza, tu Dio. Ora, quando sei riportato in quell'unica dipendenza, lì c'è il figlio di Dio, pensiero puro di Dio, lì c'è la comunicazione, lì c'è la trasparenza. Prima non c'è la comunicazione, non so, hai capito?
Sì, sì, e quando si arriva qua, per grazia di Dio, si si vedrà, si capirà chi è, che cos'è questo pensiero di Dio.
Lì lo possiamo capire il come, ecco. Lì possiamo capire il come. Come capisci il come, trovi la realtà. Lì, soltanto lì possiamo dire, perché il come ti viene annunciato da lontano, per metterti in movimento, per cui tutte cose che non capisco niente, non capisco niente. Però queste parole sono necessarie per farti capire, per esempio, di non capire. Per cui ti sollecitano di come farò ad arrivare, quando e come potrò giungere a capire il significato di queste parole, che mi arrivano là nella mia infinita lontananza da Dio. La parola è necessaria che mi venga detta là dove io non capisco, per sollecitarmi. Allora, proprio nella ricerca adesso di questo, è tutta l'opera del figlio, che a poco per volta mi conduce a quella semplificazione di pensiero in cui tutte le cose sono riportate, per cui tu a quel punto sei fatto intelligente di capire che io posso tanto conoscere Dio e tutto si risolve. Prima invece no, io mi seguo questo, quell'altro, a un certo punto ecco Dio, operando con te, ti conduce a quella convinzione, che posso tanto vedere il tuo volto e tutto è a posto. Facci vedere il volto del padre, ecco che l'unica dipendenza, mi capisci? Tutte le cose sono conseguenze di quello. Ecco, ti forma, forma in te questa capacità. A quel punto lì tu capisci come capisci come la cosa è realtà.
Conosceremo il padre, quindi conosceremo l'opera del padre, cioè il figlio, il suo pensiero generato in noi, e noi noi saremo solo questo pensiero, quindi...
Tu sei pensiero, essendo pensiero puro, mi capisci?
Nasce lì un uomo.
Nel pensiero puro c'è la realtà di questo pensiero qui.
Ecco, la consapevolezza di partecipare di questo pensiero.
E quindi c'è la consapevolezza, mi capisci? D'accordo? Rito.
Padre, il figlio sono lo stesso pensiero, esattamente lo stesso pensiero, perché il figlio è tutto pensiero del padre. Quindi due cose uguali sono una cosa.
Il pensiero
sola.
Pensa stesso. Ecco.
E quindi due cose perfettamente uguali sono una cosa sola. Noi dobbiamo arrivare a questa unità di pensiero, nel senso che dobbiamo avere questa purezza, questa semplicità interiore da poter fare la stessa cosa. Come
eh sì, perché capisci che tutto viene da quel principio lì. Certo. E noi possiamo essere con Dio soltanto in quanto vediamo che tutto viene da quel principio lì. Certo. Allora non ci scostiamo. Là dove uno può vedere tutte le cose nel principio, non si scosta mica, mi capisci? Certo. Eppure contempla tutto, è il giustifica che capisci, conosce, partecipa di tutto. Certo. Ecco, a quel punto lì, lui cammina restando fermo. Prima invece noi, vero, nel nostro camminare dobbiamo sempre, perdere un punto per arrivare ad un altro, ma è una perdita continua, sì. Perché ci spostiamo, invece trovando nel principio si cammina restando fermi, sì. Ed è lì che si gioisce, perché uno
si contempla la luce
senza
luce.
Perdere il principio, certo. Non è che, perché nel mondo c'è una tristezza, perché io se voglio arrivare a Torino ma io devo perdere Fossano, e poco tanto mi dispiace perdere Fossano, non capisco andare a Torino, quindi c'è un'attrazione per Torino, ma io vorrei invece, andare a Torino senza perdere Fossano, ma la realtà sarebbe quella. Noi vorremmo andare a Torino senza perdere Fossano,
esatto.
Poter riuscire da quello. Questo si realizza soltanto in Dio,
certo.
Capito?
Non ti muovi, sei dappertutto.
Ecco,
e sei con Dio.
Non paghi nemmeno il biglietto,
è fantastico.
Pinuccio, non l'hai pagato prima, c'è tranquillo.
È apposta.
E come l'abbiamo pagato?
E come, Pinuccio?
Allora, mi sembra che la parola chiave è come, così, cioè comprendendo
no, la parola chiave
come,
è come.
Il come, comprendendo il come tu realizzi il così.
Perché il così si realizza conoscendo il
comprendendo.
Come. Comprendendo il come.
Però nella seconda frase, così essi pure siano in noi, la parola chiave qui è quel noi, no? Perché non dice così essi siano in te o siano in me. Prima parlava il singolare. E questo mi ha sempre chiamato l'attenzione, quando dice, parlando del suo rapporto col padre, dice come io sono in te, tu in me, tutto singolare.
No, tu sei in me e io in te.
E così essi non dice siano in te oppure siano in me, dice siano in noi.
No, perché sta dicendo, se il padre è nel figlio e il figlio è nel padre, c'è un noi.
C'è un noi, cioè è un rapporto, ecco, che vuol inserirsi in questo rapporto. Ecco. Come se dicesse, così comprendendo quel come si realizza in noi, perché comprendendolo riceviamo lo Spirito Santo.
Tu quando comprendi hai in te stessa il principio della cosa, quindi nel stesso il principio della cosa è questo, padre, figlio, comprendendo tu li hai in te. Tu, ora, non avviene un trasferimento, quando dice vi manterrò lo spirito, non è che sia uno spostamento, c'è una presa di coscienza di una realtà che porti già dentro di te. Questa realtà di Dio, Padre, Figlio, Spirito Santo, un essere unico in tre persone, tu ce l'hai già tutta in te, tutta in te. Manchi solo tu, sei tu che manchi. E come manchi? Manchi quando non capisci quello che porti in te, tutto lì. Se tu conoscessi il dono di Dio, ecco, il dono di Dio è già fatto. E se è già fatto, che bisogna? E manchiamo, no? Manca a noi il capire il dono che ho. Io posso avere dei miliardi, non lo so, e vivo da poveraccio. Un certo giorno uno ci dice, guarda che hai dei miliardi, allora a quel punto lì tutto cambia, mi capisci? Ecco.
E dire vi manderò lo Spirito Santo è come dire, capirete come io sono nel Padre, il Padre
si capisce, si capisce. Capirete il come, perché il problema è in quel come. Il problema è tutto in quel come lì.
Sì, sì, sì. Dire ricevete lo Spirito
fin
Santo
come che
dire,
tu non capisci, fin tanto che tu non capisci quel come di cui il Figlio ti parla, cioè di questa presenza di Dio in quel modo così, eccetera, di cui lui ti parla, tu nel modo più assoluto tu sei fuori, tu sei fuori, tu bussi una porta, ma tu sei fuori, mi capisci? È il come, è il capire il come che ti fa entrare.
Quindi capire il come è lo spirito di presenza.
Lo spirito di presenza è una conseguenza.
Una conseguenza.
La conseguenza della conoscenza.
Ecco, volevo una precisazione su questo spirito di presenza. Lo spirito di presenza si può dire che è solo lo Spirito Santo.
Sì, lo Spirito Santo è il Spirito di presenza.
Sì, però è scoperta della presenza del Padre,
si capisce,
del Figlio e della presenza del Figlio nel
ma
Padre.
Ma lì è chiarissimo,
e
Gesù.
Si procede una terza presenza.
Ma sei un cavolo, sei una cavolata.
Quello che non capisco.
Ma molto santo.
La presenza dell'essere. Però c'è queste persone.
Gesù identifica la venuta del Spirito Santo con in quel giorno noi, Padre, Figlio, verremo e faremo abitazione in lui. Non è che loro vengono a fare abitazione, sì, loro sì. Abitano già in noi. Siamo noi che siamo fuori di questa abitazione. Lo spirito che ti fa vedere la presenza del Padre, del Figlio e lo Spirito Santo.
Ecco, ed è una terza persona, quindi però la presenza è unica. C'è la percezione delle tre persone, allora possiamo dire che la presenza è questo. Poi riguardo a quello di prima, dell'argomento di prima, per approfondirlo e vedere una verifica così, perché mi sembra che riportandoci nel principio, nel disegno di Dio, indipendentemente dal peccato, si chiariscono le cose meglio, no? Poi uno fa il confronto e col peccato, però la luce c'è sempre nel principio. Quindi, se non,
solo nel principio.
Quindi nel piano di Dio, primitivo di Dio, indipendentemente dal peccato della creatura, nel suo progetto c'è questa discesa per la creatura, vero? Ecco. Quindi allora per questo che vediamo che Adamo, ancora prima del peccato, dice, parlando di Eva, questo è osso della mia ossa, carne della mia carne. Cioè Dio stava formando in lui il pensiero del suo io, attraverso cose che lo toccavano più direttamente. Ecco, e lì è tutto puro, diciamo, tutto
non è Adamo non era in grado di restare con Dio. Creato da Dio per restare con Dio, non era, non era informazione. Adamo era informazione. Allora, con Adamo Dio scendeva, non era sempre, scendeva la sera a passeggiare assieme, mi capisci? Che vuol dire che erano dei tempi definiti. Perché tempi definiti? Perché non era in grado di stare sempre. Non poteva stare sempre, mi capisci?
Era persona,
mica cosa. Cosa stai dicendo?
No, non era ancora formata, voleva dire.
La ragione
era persona. Sì, Adamo era persona. A te non avrebbe dialogato con gli animali, no?
No, ma
non si può dialogare con l'animale di Dio. Dio, ovvero, per dialogare, lui, Dio non fa altro che dialogare di sé. Parla di sé. Per parlare di sé, deve trovare un altro in cui lui ci sia, abbia certo. Il pensiero di Dio. Perché soltanto se tu hai in te lo stesso mio pensiero io posso dialogare con te, a te non posso dialogare con te. Quindi Adamo era persona in quanto portava in sé il pensiero di Dio, lo portava in sé. Non era capace di restare perché non poteva partecipare a questa generazione del pensiero di Dio che portava in sé dal Padre. Era informazione, Dio lo stava facendo. E come lo stava facendo? Comunicando. Quindi se deve comunicare, ma non comunicava per farci capire che le capacità in noi si formano man mano che noi ascoltiamo Dio e ascoltando la parola di Dio che noi siamo fatti capaci, attenti, non siamo incapaci. Allora, in questa incapacità cosa succede? Succede che noi siamo in fuga da Dio, Perché noi ci fermiamo a quello che vediamo e tocchiamo, quindi quello che è relativo a noi. Ora, se io mi fermo a quello che è relativo a me, io sono in fuga dalla verità. La cosa esiste perché la vedo io, la tocco, mi capisci?
Ecco, ma qui già siamo nel peccato.
No, non siamo nel peccato, sta brava.
Intanto mi realizzo. Intanto mi realizzo.
Certo che tu ti realizzi.
Se no, non avrei altra alternativa.
Quindi, Adamo...
Credi di realizzare.
Cosa? Credi.
Credi di realizzare, sì.
Però...
Cioè, diciamo sensibilmente, sentimentalmente. Quando tu puoi dire, questo è mio figlio, ma tu sei pagata... Ma sentimentalmente si è pagato, mi capisci?
Sì, sì,
abbiamo
sì.
Un piano sentimentale, ecco, capito? In cui tu ti senti realizzato. Io posso, vedo una bella parete bianca, una frescata di fresco, ci faccio un bello scarabocchio, mi capisci? Una parolaccia ci metto. Mi realizzo, ti sei realizzata. Ho scritto, hai scritto me su quella parete bianca, mi capisci? E succede questo. Ma questo è sul piano del sentimento. Sentimento,
ma è capisci? Necessario.
È necessario, ma si capisce che è necessario. E Dio che. Perché tu sei in fuga continua, là invece dove tu puoi realizzarti qualche cosa, magari dicendo una parolaccia, ma puoi realizzarti qualche cosa, tu ti fermi, hai espresso qualcosa di te.
Essenziale, necessario arrivare a quella purezza di pensiero che ci consenta di vedere. Sì. Come il padre è nel figlio e il figlio è nel padre.
Se non si arriva si va nell'inferno, mi capisci? E non si può minimamente conoscere Dio. Infatti l'inferno è proprio impossibile di conoscere Dio. Appunto perché non c'è quel pensiero puro, mi capisci? Non è dominato da un'altra realtà. E si trova nell'impossibilità di conoscere Dio. Franco.
Ma attraverso l'argomento di stasera si è fatto più chiaro l'importanza di questo lume in gloria, perché di questo lume in gloria, questo che il figlio coglie in me se stesso.
Certo. Siccome ci sono il figlio, vede il padre, e chiarisce, quindi lume in gloria è quello.
E si è parlato molto di ecco questo, che solo chi contempla nel principio, dal principio a se stesso, solo conoscendo il come si realizza il così.
Sì.
Ma chi conosce questo come è solo il pensiero puro, ma questo pensiero puro è il figlio.
Certo,
è il figlio che lo forma in me.
Ma Dio, il figlio sta parlando a noi di questo come perché vuole realizzarlo. Te devono parlare di mica. Se ce ne parla perché vuole realizzarlo. Quindi lui ha la possibilità di realizzarlo per noi. Tanto lo annuncia. Per renderci attenti alla cosa, mi capisci? Però l'importante è capire questo. Che noi molte volte, il problema del come così, perché dopo devo fare... No, guarda, tu quando hai capito il come, è già il così, è già realizzato.
È già tutto realizzato.
Se tu invece non conosci il come, tu puoi agitarti con tutte le tue forze, tutte le tue fatiche, senza che non realizzi niente. Non si realizza niente.
Il pensiero puro diventa trasparente sul principio, sul soggetto.
Sì.
Il tema di domani questa sera è sfuggito.
No. Direi che sei tu che sei sfuggito.
Sì, no, è facile.
Tu hai detto il tema è sfuggito.
Se è stato detto, si può ripetere.
Ma certo, ma si è ripetita più, dice per tanti.
Ripetita.
A mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe.
Ma allora la prima volta che arrivo. No, stamattina non è stato detto.
Qualcuno l'ha chiesto, ma non è stato detto stamattina. Sandra.
Allora l'inferno è questa fuga da Dio?
All'infinito. Non si arresta più.
Perché Dio
non si
fa.
Più arresta. Tu puoi venire a trovare l'impossibilità di conoscerlo. È impossibile. Infatti l'inferno è definito come impossibilità di conoscere. Il paradiso è possibilità di conoscere. Giovanna.
Questo pensiero puro si forma, però se mi dedico totalmente.
Come?
Certo.
No. Se non lo metti prima di tutto, per quello dico, insisto sul fatto, Dio si trova, il luogo di Dio è il prima di tutto. Se tu non lo metti prima di tutto, tu resti fuori. È proprio importante questo, dedizione che vuol dire metterlo prima di tutto, pensare.
Deve essere il mio unico scopo.
Sì, è l'argomento di domani sera che dico, Abramo, Isacco, Giacobbe, questa dedizione per capire il pensiero di Dio, mi capisci? Da lontano, perché da lontano, il problema di domani sera sarà il problema della lontananza. Dio ci ferma lontano, il significato di questa lontananza, capisci?
Da lontano.
Quindi, da lontano, perché da lontano tu già sei preoccupata e pensi a, dici, ma qual è questo pensiero? Perché Dio ci mette in contraddizione continua, mi capisci? Allora, cosa vuol? Ecco, questo pensiero. vedrete venire da Oriente, Occidente, di così, e sedere, e venire a sedere alla mensa di Abramo, Isacco e Giacobbe, e voi, figli del regno, buttati fuori. Parola di Dio. Bruno.
Una frase di Paolo che dice: tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio.
Cioè,
allora, se noi siamo, se e quando siamo di Cristo, allora tutto è nostro.
Allora, tutto ti serve, se tu servi Dio, tutto ti serve.
Allora la realtà è nostra, la realtà, il mondo è nostro, certo, perché c'è in questo luogo, diciamo,
sì.
E partecipiamo all'opera creatrice così, sì, in quanto tutto ciò che è fatto per opera del Figlio è fatto per opera nostra in questo
momento. Si capisce, e tu stesso conoscendo, conoscere Dio, tu stesso partecipi di quest'opera caratteristica di Dio, perché tu stesso vuoi quello che vuole Lui, ecco, perché sai che quella è la via.
Pensavo, no? Cioè, mi sembra un salmo che dice: gli occhi di Dio sono aperti sul mondo.
Questi sono aperti sull'uomo.
Ecco. Nessuno può salire in cielo se non colui che discende dal cielo, il Figlio dell'uomo.
Che è il Signore.
Stavo pensando poi ancora quella discesa,
discesa.
Ha lasciato l'idea abbastanza un po' confusa,
discesa
riguarda quella generazione,
no? Discesa è il punto di fermata, né? Molto importante il punto di fermata, né? Da qui poi comincia la salita,
ma comunque lui ferma, non è che
no.
Cioè, importante
riuscire
a lui, non nel senso che lui ci raccoglie,
non è un fatto non è un fatto automatico, magico, mi capisci? L'arresto appartiene a una legge ben precisa, capisci, il punto d'arresto, non è che lui a un certo momento t'arresti, no, non t'arresta proprio niente, capisci? Noi siamo partecipi di un infinito, e un infinito vuole vedere dove si arresta. C'è una legge ben precisa dove t'arresti. Noi l'abbiamo, è stato chiarito bene, fermatevi per vedere che la cosa è chiarita bene. Il punto d'arresto è là dove tu puoi manifestare te stessa,
dove tu t'arresti, nella luce.
Nella luce di Dio, il punto d'arresto è là dove tu puoi significare te stessa.
Generare il pensiero di me. No.
Sì, ma dove tu puoi significare te stessa?
No. È in fuga.
Lì ti fermi, sei tu, sì, ma nessuno più ti scosta di lì.
Sì, ma non sono io che mi fermo. Cioè, sono io.
Fermi
io
la tua fuga. Sì, perché tu cominci a vivere per quello in cui tu hai significato te stesso. Cominci,
sì,
tu cominci a coltivare un campo di kiwi, eccetera, quanto, mi capisci? Riesci a realizzarti, eccetera. Tutto, vivi tutto per quello, sempre da quello che vivi per quello.
Sì, come dicevi che sono i figli che salvano le madri.
Sì.
Perché la madre afferma se stessa proprio sul figlio.
Ma si capisce?
Da quel punto in
poi ferma, la madre ferma sul figlio. Adesso
da quel punto ti conduce dove vuoi.
Già, allora, appunto, dopo averti fermato, ti ha bloccato. Sta bloccato, sì, con tuo figlio, mi capisci? Adesso Dio ti conduce dove vuole, stai qui, attraverso, sì, tuo figlio, sì, ti conduce dove vuole.
Sì, sì.
Basta che operi sul figlio, stai da quello che tu,
sì, sì,
non ti scosti, non puoi più scostarti da te. È un legame di verità, mi capisci? È una forza enorme, è quella forma che ti vuole nel nucleo, capisci? Vero? Il neutrone tiene unite, è la stessa forza, mi capisci? È un legame di verità, ti tiene, non c'è nessuno che te lo spacchi, quello, mi capisci? Che è poi il legame di verità tra padre e figlio. Il padre e figlio che cos'è che mantiene uniti il padre e figlio? È la verità. E quello che mantiene unito la creatura con la sua opera è la verità. Ti blocca lì. E sei bloccato all'infinito.
Bisogna riuscire a rompere questo legame.
Non bisogna riuscire, è lui che... Lui attraverso quello adesso comincia a dialogare, sei tranquillo che lui ti porta dove vuoi.
Allora,
alla morte di te stessa. L'importanza
per noi di capire questo punto di arresto qual è? Qual è l'importanza di capirlo? È personale, ma se Dio da quel punto lì ti ha dato la possibilità di cominciare a dialogare con Lui.
È capire come Dio regna con te.
Mm.
È capire il regno di Dio. È capire un come. E tu a quel punto lì non sei una sbandata, mi capisci?
Sì,
tu incominci
a intravedere
Dio. Dio, capisci, che mi sta lavorando attraverso i punti che io mi sono fermato, perché lì ho fermato me stesso, mi capisci? E ti conduce poi dopo fino a... Madre ti conduce a rinnegare te stessa, ma attraverso tuo figlio, stai tranquilla. ti conduce a morire a te stessa, tu che dovevi morire molto prima, eccetera, volta, adesso, dopo averti bloccato, adesso lui ti conduce, mi capisci? A quella lì, e ti porta alla salvezza. Per cui dico, le mani sono salvate ai figli perché sono bloccate con i figli, mi capisci?
La possibilità di capire la sua opera.
Eh già, ora quando tu hai la possibilità di capire, tu hai un perché in te, ma capisci? Ma tu incominci ad avere una grande speranza, tu stai vedendo che Dio sta operando. Ma prima invece non puoi capire, eh?
Volevo fare una domanda. La creazione e la manifestazione di Dio alla mia espressione, nella molteplicità, no?
Sì.
Ecco. Se Dio mi porta a questo pensiero unico, al suo pensiero unico, la creazione continua a essere molteplice, però viene assorbita.
Perché è come quando tu hai un amore grande. Un amore grande, tu sei in una moltiplicità di cose, eccetera, ma tu assorbi tutto.
Vengono viste tutte in
quel momento. Ma si capisce, perché quell'amore che tu porti dentro di te è più grande di tutta la moltiplicità che c'è attorno a te. Assorbe tutto.
Sì, ma quella molteplicità continua a essere sempre manifestazione di Dio.
Ma manifestazione è un'unità stupenda, perché tu stai leggendo tutta la moltiplicità nell'unità di un tuo amore, non pensiero.
A quel punto lì capisco.
Ma si capisce, tu capisci. Con Dio la moltiplicità non ti disturba mica, anzi.
Ritto. Dio opera in continuazione per raccogliere tutti i nostri pensieri dispersi in un unico pensiero, e perché vuole fare di noi una cosa bellissima.
Pinuccio.
Io non ho capito come si sarebbe concluso il processo di discesa senza il peccato, e invece ho capito come si conclude nel peccato. Ecco, però mi sembrava che la mia domanda di prima, che è stata senza... non abbiamo portato a termine, poteva illuminare meglio la situazione del peccato, se comprendevo nella luce.
Molto bene.
Quindi speriamo di poter approfondire un attimo. Adamo non era in fuga da Dio, non poteva stare sempre, ma non è che fosse in fuga, lui dialogava con lui.
Certo, era informazione.
Era informazione, ma non si può parlare di fuga in Adamo, vero?
Prima di tutto.
In Adamo però non si può parlare di fuga.
Dio l'ho fermato.
Arrivederci.
Ciao.
Sabato 27 marzo 1993, presso casa di preghiera. Sabato 27 marzo 1993, presso casa di preghiera.
Affinché tutti siano uno, come tu, Padre, sei in me e io in te, così essi pure siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato.
Grazie. Versetto 21, ultima parte. Affinché pure onde il mondo creda che tu mi hai mandato. Ci fermiamo prima questo, affinché il mondo creda. Nino?
Quindi il compimento di quel cercare di arrivare ad avere un pensiero unico con il padre e con il figlio, quel compimento è affinché tutti gli uomini...
No, qui dice affinché il mondo creda. Che rapporto c'è tra questo essi pure siano in noi... onde affinché il mondo creda. Cioè, che rapporto ci può essere tra questo essere, i discepoli, in noi, padre e figlio, e il credere del mondo?
Perché,
affinché il mondo creda.
Cosa c'entra il mondo? Questa è la prova di un risultato raggiunto, quello che può convincere un altro a incominciare la strada percorsa dai discepoli.
Ma perché convince? Come può convincere?
Ma perché
l'esempio degli altri non convince niente.
Perché vedono che loro sono arrivati a questa unità. Il mondo è pieno di dispersione. Noi vediamo solo confusione, dispersione, contraddizione nel mondo. Vediamo odi, vediamo inconciliabilità, eccetera. E non è che non ce ne rendiamo conto. Tutti hanno la loro da dire, tutti propongono un qualcosa, un sistema per arrivare a risolvere tutti questi problemi che ci assillano, che è una pazzia, però nessuno ci riesce. Il fatto di vedere che seguendo Cristo si è arrivati a vedere questa soluzione ottimale è la cosa migliore per il mondo.
Ma allora l'esempio convince?
Perlomeno ti mette in questione, tu devi cominciare a interrogarti. Dici, ma allora il pensiero di Cristo vale qualcosa o non vale niente?
Franca.
È tutta una cosa concatenata nell'altra. Prima aveva detto, affinché tutti siano uno come noi siamo uno.
Padre e figlio.
Padre e figlio. Figlio. In me, in te, così essi siano in noi una cosa sola, affinché onde il mondo lo sappia.
Che relazione c'è?
Ma tra questa affermazione. Mondo intendiamo per mondo quando lui ha detto come tu hai mandato me nel mondo?
Sì, comunque il mondo, è il mondo. Il mondo è ciò che non è Dio.
Il mondo è ciò che non è Dio.
Quindi che rapporto c'è tra questo? Prima di tutto padre e figlio sono una cosa sola, poi anche essi, quelli che ascoltano, che sono con Cristo, con il figlio, anche loro siano una cosa sola con noi, come eccetera, affinché.
Lui sta dicendo così, sì, perché traccia la strada, perché dicendo affinché sappia o finché credano, per sapere o credere bisogna impegnarsi, perché non si può credere senza pensare.
Sto chiedendo che relazione c'è tra l'affermazione precedente e questa. Qui l'ho presa come una conseguenza. Chiedo dove sta questa relazione di dipendenza da. E perché c'è questa dipendenza? Quasi sembrerebbe che la fede del mondo dipenda dai discepoli di Gesù. È possibile questo?
È tutto una cosa sola.
Vabbè, grazie.
Dio ha fatto, ma è in questo senso, perché quando Gesù ha detto, no? Abbiamo visto che quando Gesù ha detto come tu hai mandato me nel mondo, così io mando
certo,
nel mondo.
Certo.
Affinché poi c'era anche un affinco, ecco. Lui si era detto come Dio manda loro nel mondo,
sì.
Perché solo capendo come Dio li manda nel mondo, noi siamo mandati.
D'accordo.
E qui
sto dicendo affinché loro siano in noi.
Noi affinché.
Affinché anche il mondo creda. Sto chiedendo che rapporto c'è tra l'essere i discepoli nel padre e nel figlio, cioè una cosa sola con. Affinché, per cui se loro non sono, dice che il mondo non può credere.
Se noi non
allora, è... sto chiedendo che relazione c'è, o se c'è una relazione.
Sì, c'è.
Perché se dice
se
quando
c'è,
uno
c'è una relazione, c'è
cercare di capire, no?
C'è.
Sono parole del maestro.
Tanto pensare che per credere bisogna impegnarsi. Qui c'è il credere, altre volte c'è.
Ma scusa un momento, ne? La fede dipende dalla volontà dell'uomo?
No, non è dalla volontà dell'uomo, Dio dà la possibilità.
No, tu dici perché bisogna arrivare a impegnarsi?
No, non
allora,
arrivare.
Se io mi impegno, io arrivo a credere.
Dio dà la possibilità, però è una proposta. Se tu è una proposta che richiede la partecipazione dell'uomo, Dio si propone.
Comunque ho capito che non rispondi. Vabbè, Marisa, siamo nel versetto 21, non so se...
Deve centrare qualcosa lo spirito, nel senso che...
Solo lo spirito. Domenico.
Difficile passare dalla terra al cielo.
Tu però passi dal cielo alla terra? Parti dal cielo.
Comunque, per quanto sia, ma già fatto la terra al cielo, la creatura che per grazia di Dio arriva a fare una cosa sola col figlio, quindi partecipa della Trinità di Dio, non è più lei che parla, ma è Dio che lei che parla.
Certo.
Non è che parla, quindi la parola che esce dalla sua bocca ha il potere di convincere tanto quanto la parola che esce da Cristo. A livello di far credere al mondo, anche se il mondo, perché Cristo dice che la sua parola viene udita anche nei sepolcri, quindi la fa arrivare a tutti.
Ha
sempre detto che chi cerca Dio fa bene di tutto.
Certo. Non l'ho detto io.
No, certamente, nella verità. Per cui chi cerca Dio e chi fa il cammino verso Dio, Dio lo può usare per far arrivare la sua parola a quelli che è attorno, a quelli che è
ma... Perché dici questo mondo affinché il mondo creda?
Perché
come fa il mondo?
Ha bisogno di un significato il mondo.
Cos'è che fa credere? O cos'è che impedisce? Perché il mondo non crede? Perché il mondo ha difficoltà a credere?
Ma perché il mondo è attaccato a quello che...
Il mondo ha difficoltà a credere? Cos'è che impedisce di credere?
È la realtà che...
Il mondo non può ignorare Dio, il mondo. Cos'è che impedisce al mondo di credere?
Il mondo non crede perché...
Perché?
Perché crede, tutti cercano Dio, è sempre detto che tutti cercano Dio, cercano nel luogo sbagliato, quindi
certo.
Credono in qualcosa che credano sia Dio, invece non è Dio. Quindi,
qui dice che affinché il mondo creda, evidentemente allora senza questo vuol dire che il mondo non può credere, sto chiedendo cos'è che impedisce al mondo di credere?
Il mondo non crede, non ha la possibilità, Cristo dice.
Ma perché non ha la possibilità?
Se non avessi parlato non sareste in corso.
Giusto.
Per cui la creatura, il mondo, fino a un certo momento, che sa Dio i tempi di ognuno, fin quando non riceve quella parola di luce che dimostra che Dio è il creatore di tutte le cose e che per giustizia bisogna vivere per conoscere Dio, fino a quel momento in cui il mondo non riceve la parola di luce, non è ancora.
Allora sto chiedendo, non ho detto, non ho cercato la colpa, sì, sto chiedendo cos'è che impedisce all'uomo di credere.
È il pensiero del Dio.
Vabbè, lo vado.
Sì, è difficile da capire, perché il Signore...
C'è, qui ci afferma un nesso, però questo nesso non si vede, lo capisci, non lo sì. Si vede, no?
Vabbè. Perché poi dice, per esempio, io non prego per il mondo, allora lui chiede, se non ci prego per il mondo, e poi dice, però se voi sarete con me come io sono nel certo, Padre, certo. Il mondo
crederà, affinché il mondo creda.
Cristo porta il mondo al Padre, cioè Cristo venendo a in qualche modo portato tutto al Padre. Chi ha seguito il Cristo porta questo mondo al Padre e quindi lo fa essere nel Padre.
Affinché il mondo creda, affinché il mondo creda, cioè affinché l'uomo possa credere. Perché l'uomo ha difficoltà a credere? Cos'è che impedisce all'uomo di credere? E perché ha bisogno di... Perché il mondo, cioè l'uomo, il mondo è l'uomo, ha tanta difficoltà a credere. Cos'è che impedisce all'uomo di credere?
La terra.
Che non conosce.
E cosa vuol dire terra?
Terra vuol dire la creazione. Cioè
la, creatore, la creazione impedisce all'uomo di credere?
In un certo modo sì.
Sì. Perché?
Perché...
La creazione è opera di Dio, sì. Parola di Dio. Uno che ti sta parlando ti impedisce di credere. Perché? No, perché... sì, sono stata buona, di pure.
No, perché uno si attacca, cioè gli vengono presentate delle cose, non sa di chi sono queste cose, crede che siano sue, se ne appropria, gli piacciono, e quindi si attacca a queste cose qui. Questo è terra per me, nel senso che cioè, ha questo desiderio di andare oltre, ma non ce la fa, perché non ha questo.
Noi diciamo che anche il demonio crede, e tutto il mondo crede, perché non può ignorare Dio, eppure ha difficoltà a credere. C'è questa intima contraddizione nell'uomo. Perché?
Sperimentiamo tutti.
Sì, ma siamo d'accordo, perché? Ma certo, ma perché?
Non sai.
Tu non puoi ignorare Dio, che vuol dire che devi credere in Dio. Anche il demonio è così, è costretto a credere. Non può non credere. Però ha difficoltà a credere. Perché?
Perché si accavallano i due pensieri, il pensiero del mondo e il pensiero di Dio. Il pensiero di Dio è sotto.
Cos'è che impedisce all'uomo di credere? Franco.
Sì, è stato detto qualcosa di... Perché... non può credere perché il mondo non vede le cose giustificate in Dio, nel principio, giustifica le cose nella realtà che vede e tocca.
E quindi
non può
e
credere.
Quindi, e quindi cosa subisce?
Parole, ma la realtà è un'altra.
Cosa subisce? Perché dico, il mondo non può ignorare Dio.
Però non può giustificare le
non cose. Può, allora cosa subisce?
Sì. Quindi subisce una realtà che per lui è
sconosciuta. Che subisce uno scandalo. È lo scandalo, il mondo è scandalizzato da una realtà diversa da Dio. È la realtà diversa da Dio che ti impedisce di credere in Dio. Pur credendo in Dio, credi in Dio perché per dire, se non credessi in Dio non sarebbe scandalizzato.
Però se una realtà.
Vedo la contraddizione. Vedo la contraddizione.
Che non
è la contraddizione che ti impedisce. L'uomo è ferito dalla contraddizione. Per cui, sì, un creatore ci deve essere, qualcuno, eccetera, però. È quel però che ti scandalizza. Però la realtà è diversa. Ci troviamo con una realtà diversa. Se tu non mangi, muori. Hai capito?
Sì, sì.
E Dio, sì, Dio è il principio della vita, Dio è tutto, eccetera, però se io non mi do da fare, hai capito? Quindi resti scandalizzato e questo scandalo ti impedisce di credere. Non puoi ignorare, però non puoi aderire, cioè non puoi vivere secondo ciò che non puoi ignorare. Perché c'è una realtà diversa che pesa su di te.
Ma anche sui suoi apostoli pesavano.
Adesso dobbiamo arrivare all'altro, perché lui dice affinché il mondo creda. Allora perché?
Ma appunto, ma questa realtà...
Adesso abbiamo capito, se Dio vuole, perché il mondo ha difficoltà a credere. Poi si trova con una realtà diversa dal regno di Dio. Dio regna, oh è bellissimo Dio regna, ci riposiamo in pace, capite? C'era tutto è voluto, è, tutto è già programmato. Però a un certo momento tu, ma è proprio vero, a un certo momento tu vedi che regna ben altro. Ecco, questo scandalo. E questo ti impedisce di aderire a quella fede che non puoi ignorare. Adesso però bisogna arrivare al secondo tempo. Perché tutti coloro che formano una cosa sola con Dio invece danno la possibilità di credere? Perché?
Gesù nella pagina precedente aveva giustificato questo credere che lui ha mandato dal Padre nel fatto, dice, perché le parole che tu mi hai dato, le hai date loro, se le hanno ricevute e hanno compreso. Quindi ci fa capire che si può credere che lui è mandato dal Padre solo se si riceve una certa parola, la parola di Cristo.
Che cos'è questa parola? E perché questa parola? E perché questa parola dà la possibilità di credere?
E scusa, ed è quella stessa parola che mette in bocca, e non prego solo per loro, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me. Quindi...
Sì, ma dico perché questa parola dà la possibilità di credere? Perché? In caso di adesso non hanno la possibilità di credere.
La parola è vero che mi giustifica quella realtà che hai detto con il principio. Ecco. Però io continuo a essere immerso in questa realtà qui.
È una realtà illuminata.
Però io continuo a morire se non mangio.
E tu è una realtà illuminata. È una realtà, cioè la parola di Dio comprende, giustifica, ti fa vedere il significato di quella realtà che ti scandalizza. Te lo fa vedere in Dio.
Sì, ti fa capire che quella è...
Ti fa vedere il significato perché se tu non mangi muori. Te lo fa vedere in Dio. Sì. Non ti scandalizza più. Quando tu vedi il significato, tu non sei più scandalizzato. Tu sei scandalizzato perché non vedi il significato. Sì, per cui quella diventa la realtà, mi capisci? Questa realtà ti porta via la fede in Dio. Tu non puoi credere in Dio.
Sì, sì, ecco, te la
capito. Mi hai capito?
Sì.
Vabbè, Giovanna.
Sì, va bene questo perché c'è questa contraddizione, no? Perché
non puoi credere perché c'è un mondo perché, di contraddizioni.
Ecco. Cioè la realtà che io vedo...
Senza la parola di Dio, tu subisci le contraddizioni. Queste contraddizioni ti portano lontano da Dio. Non puoi farne meno.
Sì, ma allora questo affinché, no? Perché così siano, essi pure siano uno in noi, no? È questo che mi fa credere, perché vedo che loro sono uno.
No,
perché
non hai capito. Non hai capito il discorso che abbiamo fatto con Franco.
No, ma ho capito.
No, tu cadi nel capo dell'esempio. L'esempio non convince nessuno.
Sì, ma allora cos'è che mi fa credere? Non ho capito. Punto, cos'è che non...
Quel che convince è quello che ti illumina, che ti fa capire la ragione di una cosa. Hai capito?
Sì.
Perché tu prendi anche uno con l'esempio e dici, già, quello lì è facile, capisci? Fare quella vita così, eccetera. Perché, capisci? E tu trovi sempre delle ragioni diverse per cui... E quello non convince te. Se fosse al posto mio, vedrebbe. Io ho sempre trovato questi ragionamenti qui, mi capisci? Tu puoi fare tutto quello che tu vuoi, puoi essere tanto quello che tu vuoi, non convince nessuno, perché già per lei è facile così, perché ci sono in quella situazione così così, ognuno si capisce. No.
Ah, ecco, adesso ho capito, perché questo affinché è per noi, cioè, no, perché prima dicevo, non basta che io veda che anche i discepoli, gli apostoli credono, devono
che sia, che facciano una cosa sola, che facciano una cosa sola, eccetera. No, assolutamente no, assolutamente no.
Ah, sì, affinché io veda questo.
No, non diciamo. No.
Posso chiedere se ho capito, vedere se ho capito. Quello che gli altri credono non è un esempio, ma è una parola di Dio che illumina la realtà che mi scandalizza.
No. Non è quello che l'altro crede,
cioè,
è quello che l'altro dice, è la parola che ti illumina una realtà che ti scandalizza.
Diciamo che questo è una parola.
E soltanto chi viene da Dio, solo chi viene da Dio può dire quelle parole, altro non nessuno può dire quelle parole lì. Per cui, non dicendo quelle parole, tu resti nella bagna, cioè resti con una realtà che ti scandalizza, perché se ci fosse Dio non ci sarebbe questo.
Invece.
È impossibile che succeda nell'Erzegovina, eccetera, quello che succede se ci fosse Dio. Tutto lì, chiuso. Sì. È una realtà che ti scandalizza.
Invece la parola di Dio mi dice che tutto è voluto da Dio.
Non soltanto te lo dice, ma devo capire perché succede quello. È un perché. È un perché. È il perché che ti fa credere.
È
la giustificazione.
Quindi
tu non puoi credere. Capisci lo scandalo, che è una contraddizione. Ti impedisce di credere.
Ma è la parola che mi convince. Perché mi convince?
Ti convince perché fa vedere il perché della cosa. Giustificata in. È giustificata in Dio. Perché tu resti scandalo. Perché tu Dio non lo puoi ignorare. Però, dico, non puoi capire perché, essendoci Dio, succede quello. Ora, la realtà che succede per te è più grande e più pesante di Dio e ti porta via la fede in Dio. Tutto lo scandalo che c'è nel mondo, per cui gli uomini hanno tante difficoltà, capisci, a riconoscere che Dio è colui che regna, che Dio opera, è solo perché è questo. È impossibile che ci sia Dio. Perché se ci fosse Dio, chiuso. Hai capito? Bruno?
Chi illumina il divenire mi fa comprendere che il divenire è una rivelazione dell'essere, mi rende capace di essere più scandalizzato dal divenire,
certo.
Perché lo vedo in quello che...
Me lo giustifica nel principio, capisci? Quel principio che invece io non posso sostenere perché? Perché c'è la contraddizione.
Prima io chiamo realtà il divenire.
Certo. O anche il finito, anche finito, l'elemento che muta, eccetera.
Tutto il finito
è uno scandalo. È uno scandalo.
Tutto ciò che è finito è soggetto al tempo e a morte. Quindi è uno scandalo proprio il mutamento.
Il mutamento è uno scandalo.
La morte.
Perché questo mutamento è venuto in un cane, il mutamento nel cane non scandalizza il cane, mi capisci? Sì. Il mutamento è venuto nell'uomo che è un campo di assoluto, hai capito? Scandalizza l'uomo.
Ma si potrebbe dire che la morte di Dio.
L'uomo è un campo di assoluto, capisci?
La morte di Dio che scandalizza l'uomo.
Ti capisco? Chris.
Non ho capito il fatto che hai spiegato con Franco.
Con Franco, sì.
Questo fatto del credere in Dio, quando è che si crede in Dio?
Sì. Quando è che si ha la possibilità?
Quando è che
prima di tutto abbiamo detto perché il mondo ha difficoltà a credere. Quello l'hai capito? Perché il mondo ha difficoltà a credere?
Sì, infatti.
Perché non puoi ignorare Dio, perché non è il mondo che fa il filo d'erba. Quindi non puoi ignorare che c'è qualcuno che fa le cose che lui non sa fare, che non può farle. Questo. Quindi non puoi ignorare. Però ha una difficoltà enorme, mi spiego, ecco, ad aderire a questo, perché si trova con una realtà che lo scandalizza, che è diversa da, mi spiego, ecco, da quello. Che è diversa da quello. Per cui noi ci troviamo con, diciamo, apertamente con il male.
Sì.
Con il male. Ora, è impossibile che il male esiste, tutto è opera di Dio, e però Dio non può fare il male. Allora come succede? Allora, dunque, questo scandalo che il mondo, quindi l'uomo che ha come realtà il mondo, l'uomo che ha come realtà il mondo, quello che chiamiamo il mondo, no? L'uomo è scandalizzato da questa sua realtà, che vede e tocca, che non riesce a conciliare. Ora, tu non riesci a conciliare, ad armonizzare, devi scappare. Non puoi restare. Sei costretto ad una fuga. La parola di Dio, invece, ti giustifica la cosa. Ma soltanto la parola di Dio ti riesce a giustificare la cosa. Per cui quello che ti scandalizza adesso, con la parola di Dio, vero, ha un significato. Dio ti dimostra, ecco, Gesù stesso dice che il padre ama il figlio e gli dimostra tutto quello che fa. Quando dimostra, rende la cosa accettabile. Ah, dice, è per quel motivo che tu vai. Per quale motivo a un certo momento, mi capisci, nella sala operatoria ti tagli un braccio? Dice, ma quelli lì sono macellai, ma quelli lì sono dei violenti, ma quelli lì, capisci, dei nemici dell'umanità, dice, guarda. Poi in un certo momento, e se vuole il chirurgo, se non gli tagliano il braccio, quello lì moriva in pochi giorni. Ah, ecco, è giustificata la cosa, ti rende accettabile la cosa. Quindi per sé la cosa non accettabile, vista nel perché, allora la cosa è accettabile. Ecco, soltanto la parola di Dio ha questa possibilità, perché venendo da Dio, cioè dal principio, ti giustifica le cose nel principio, allora ti rende accettabile quello che invece tu non potevi accettare. Capisci? Sì, Silvano.
Chi è giunto, diciamo, a Pentecoste a fare una cosa solo con Dio può giustificare le cose in Dio, la capacità di giustificare le cose in Dio, per questo, no?
Chi è giunto a Pentecoste, capisci? Non è più lui che parla, ecco. È Dio che lui parla. E Dio parla dimostrando, perché Dio parla convincendo. E quando ti convince, tu hai nessuna difficoltà a credere. Tu hai difficoltà a credere quando non sei convinta.
Quindi la parola che viene da chi viene da Dio può giustificare le cose in Dio.
Ti fa una cosa sola, perché cos'è che ti fa fare una cosa sola? E lui l'iniziatore, lui che ti fa parlare, lui che ti fa pensare, lui che giustifica, perché sei col principio,
ecco.
Tolto quella cosa sola lì, tu non puoi parlare,
sì,
tu
sì,
devi dare ragione al mondo.
La parola non riesce a convincere.
No, non riesce a convincere.
Ecco, quindi a questo punto qui chi ha tratto da
parte. Che vuol dire che, come Gesù dice, le parole che io vi dico non sono io che le dico, ma è il Padre che in me, ecco. Padre giustifica, convince, perché è lui che opera tutto. È lui che opera tutto, anche lui che opera quello che attualmente per noi è scandaloso. Ma lui ci fa capire come è scandaloso per noi vedere, non so, in una sala chirurgica che ti tagliano il braccio. Lui che opera questo taglio di braccio, tutto il mondo è una sala chirurgica e si scandalizza. Che noi che sogniamo tutto amore, tutto bontà, tutta bellezza, e a un certo punto ci sono bronca, vi ti taglio il braccio. Ecco lo scandalo. Qui arriva la parola di Dio che ti fa capire perché ti taglio il braccio.
Quindi è assolutamente necessario nel mondo questa parola che arrivi da Dio.
Sì, attenti, tu non puoi credere.
Non si può. Ecco
perché si dice che la fede viene da Dio. Non viene dalla nostra volontà. Io voglio credere. Sei freddo, tu puoi dire io voglio credere tutto quello che vuoi. In te hai delle ragioni che ti bloccano e ti impediscono di credere. Se le cose in noi sono più forti di noi, i pensieri che portiamo in noi, pensieri di scandalo che portiamo in noi, sono più forti di noi. E ci impediscono, perché non puoi dire è sforzo dell'uomo. L'uomo può fare tutto quello che vuoi, è stato quello che non arriva a credere. Perché si trova con una realtà e quello che gli impedisce di credere.
Comunque soltanto quelli che sono attratti dal Padre possono accogliere questa parola, no? Possono quindi credere.
Ma non basta accogliere la parola. Come dico, è la parola che ti conduce a contemplare le cose da Dio, quindi sei mandata da Dio, allora convinci.
Sì, perché Dio convince. Ma voglio dire, questa parola appunto che arriva da chi discende da Dio può essere accolta soltanto da quelli che sono attratti dal Padre, se no non la rifiutano.
Non si può rifiutare. A un certo momento tutto il mondo ti costringe a credere, perché il mondo va verso, passeranno i cieli e la terra, le mie parole ne passeranno. Tu a un certo momento resterai di fronte alle parole di Dio, e quelle parole capisci che ti fanno capire il senso di tutto. A quel punto lì tu tieni da fare.
Cioè, se arriva quella parola...
A un certo punto arriva la parola che ti fa capire tutto il disegno di Dio, tutto in Dio.
Non capisco questo. Come posso capire che cosa Dio mi vuol dire con dei fatti così terribili come quelli della Bosnia?
Solo la parola di Dio ti può capire.
Sì,
può...
ma...
A quanto tu non puoi capire? Dalla parola di Dio invece ti fa capire. Come non so, tu non puoi capire perché a un certo momento si taglia il braccio a qualcuno, il chirurgo ti può spiegare perché si taglia il braccio.
Come faccio a spiegarmi? Cioè, se sono cose che capitano vicino a me, allora posso interrogare Dio, sono coinvolta personalmente, eccetera. Mi pare che sia più facile cogliere una parola se Dio me la fa arrivare. Ma fatti che capitano così lontani da me, che pure mi scandalizzano.
Non ci sono lontananze, capito, in capo della verità. La verità, cioè i fatti, la realtà che ti arriva, non è soggetta a spazio e tempo, mi capisci? Perché tu sei sempre bloccato di fronte a Dio. Che una cosa sia vicina a te o sia lontana da te, questo intese ben niente.
Per il fatto che arriva a me, è vicino a me.
È Dio che te la fa arrivare. È Dio che te la fa arrivare e lui che ti dice, capisci? Sì, non capisco niente.
Infatti.
Cioè, non capisco niente.
Come si fa a capire?
Ecco, se tu no, allora lì viene fuori l'anima che prega, la povertà dell'uomo, capisci l'invocazione. Signore, se tu non mi illumini, io qui subisco lo scandalo. Perché tutto mi porta via. Perché ho la cosa che capisco, e allora tutto mi fa, capisci, contemplare Dio, l'amore di Dio, la bontà di Dio, la grandezza di Dio, eccetera. Quando ho le cose, non le capisco, e queste mi portano molto lontano da Dio.
Come parlavamo ieri.
Non lontano Dio, molto, non posso resistere, perché apparteniamo ad una corrente che ci porta lontano.
Ma come ieri parlavamo di fatti, sono più facili da capire, cose più evidenti, tipo a Natale che succede la mamma che butta via il bambino dalla spazzatura, insomma, è più facile collegarlo col Natale. Però queste cose qua, come faccio a cogliere una parola di Dio per me?
Se la parola di Dio non discende dal Padre, non discende da Dio, non ti viene da, tu non puoi credere. Perché non puoi capire.
E allora io
devi invocare la luce da Dio, è la luce che discende da Dio che ti fa capire. Colui che fa le cose è anche lui che ti spiega le cose. Lui ti parla di tutto, e ti parla di fatti scandalosi, eccetera, eccetera. È lui che ti spiega le cose che fa. È sempre da Dio che viene, d'accordo? Nina?
Il credere appunto innanzitutto è un dono di Dio. L'uomo non sopporta in genere appunto non sopporta ciò che non capisce. Soltanto quando gli arriva questa parola che gli giustifica l'avvenimento, la cosa in Dio, allora però
no, bisogna di giustificazione.
Infatti
giustificare
il principio.
Soltanto colui che opera tutte le cose può giustificare le cose. Quindi soltanto da Dio, se non c'è un dono di Dio, non potremo, non di più assoluto, quindi noi subiremo lo scandalo e quello scandalo ci porta via. Ci impedisce di credere, ci impedisce di credere, ci mette fuori, via da me.
Affinché il mondo creda che Dio...
No, affinché il mondo creda, stiamo a quel punto lì.
Non è lui che parla, è Dio che parla. Però chi ascolta è solo se si mette in rapporto con Dio e la luce viene direttamente da Dio. Quindi la persona che parla...
Non dipende dalla creatura.
Non dipende assolutamente.
Non dipende dalla creatura. La fede non dipende dalla creatura, la fede viene da Dio.
Però la creatura che parla in nome di Dio, perché è giunta a Pentecoste, ci può dare quegli argomenti tali che ci mette di fronte a Dio che ci parla. Per cui...
Scusami tanto, non è la creatura, è Dio.
È Dio, parla. Sì, però attraverso la creatura.
Ma non interessa niente attraverso lui. Può attraversare anche attraverso un mulo o una mula.
Qui però parla di quelli che sono arrivati là, con la parola lì.
Fanno una cosa sola. Con.
Quindi non è il mulo.
Con.
Di quell'onde è collegato con chi fa una cosa sola con Dio. Siano una cosa
e si pure siano in noi, noi padre,
affinché,
figlio,
affinché, ecco.
Quindi perché se non dire, c'è questa cosa sola, non c'è questo affinché.
Io ho capito questo, appunto, perché chi fa una cosa sola con Dio ha la possibilità di dimostrare, non perché lui, è Dio che parla in lui, ha la possibilità di dimostrare che Dio
perché
regna.
Perché Dio è presso Dio luce, ecco. Dio luce, presso lui non ci sono tenebre, il che vuol dire che lui dimostra tutto.
No. Dimostra tutto.
Non c'è niente nascosto.
Però questo voglio ancora dire. Chi è arrivato a Pentecoste?
E dai, ti interessa niente. Ti interessa questa frase, stiamo interessando questa cosa, non ti interessa chi è arrivato a Pentecoste.
Facciano una cosa sola, usiamola quella espressione lì, facciano una cosa sola con noi.
Non facciano.
Siano.
Così cosa, e si pure.
Siano una cosa sola in noi. Mm. Ecco, che equivale a dire siano arrivate a Pentecoste affinché, eh? Ebbene, così per intenderci. Cioè, questo che chiedo, è necessaria la parola di quest'oro che fanno una cosa sola con Dio?
È necessaria la parola di Dio.
Ecco, la parola di Dio che arriva attraverso queste persone.
Posso
qui.
Attraverso?
Sì, sì, il mulo.
Ma se no...
Passiamo all'ultima parte. Ma... Mondo, creda che tu mi hai mandato. Nino...
Quindi che lui è venuto tra noi motivato unicamente dal Padre. A riportarci a quell'unione col Padre da noi interrotta. E noi abbiamo perso il principio. Lui viene a riportarci al principio. E riportandoci al principio ci riporta anche a quello che è il fine nostro.
Sì, ma come fa il mondo a credere che Cristo è mandato dal Padre? Come? Sto chiedendo un come.
Ritorno a dire quello che ho detto prima. La sua parola non è smentibile. Noi abbiamo... tante parole.
Dio non è smentibile, però noi non riusciamo a capire come. Dio non è, nessuno lo può smentire. Però la grande difficoltà è capire come. Perché noi siamo scandalizzati dalle cose perché non vediamo come.
E la parola
noi diciamo
Dio.
Tutto è venuto da Dio. Lo scandalo della Bosnia, della Croata, è voluto da Dio, crediamo in Dio, eccetera. Come?
È la parola di Dio che ci fa vedere quel come.
Sì, ma lui dice, vedere come Cristo è mandato dal Padre. Perché il mondo crede che tu mi hai mandato. Il mondo crede che tu mi hai mandato. Che il mondo vede lui, una creatura qualunque, sapiente, tutto quello che vogliamo, che ha fatto i miracoli, tutto quello che vogliamo, come non so, possiamo vedere Sai Baba, uno che fa miracoli, un altro, fa cose straordinarie, tutto quello che vuole. Però, mandato dal Padre, punto interrogativo.
Perché lui non fa altro che parlare del Padre. Lui non potrei dire diverso, non so. Non so spiegartelo, non posso dire diverso.
Allora, non è che... Frank.
Ritorniamo a quello che a spiegare come il figlio è mandato dal Padre.
No, qui dice affinché il mondo creda che tu mi. Perché prima abbiamo detto il mondo ha difficoltà a credere, a credere. Qui ti precisa in che cosa credere consiste in questo crede. Credere che tu mi non soltanto in Dio, cioè, ma che tu, Padre, hai mandato me. Sì. Affinché il mondo possa credere, possa, perché altrimenti non può credere.
Quello che impedisce al mondo a credere è lo scandalo, prima hai detto, e non capire le cose. Quindi sì. Il figlio viene e parla del padre, giustifica le cose nel principio, ci fa vedere, la sua parola è una parola che si collega col principio, che illumina, quindi dà la possibilità di credere. E il mondo può credere allora, in questo, nella parola.
Credere che Cristo Gesù, padre, Gesù, che no, Gesù, noi diciamo Gesù Cristo, ma Cristo è un termine convenzionale, mi capisci? Tu vai nel mondo ebraico, nel mondo arabo, non c'è la parola Cristo, c'è la parola Mashiach, è il Messia, Mashiach, capisci? Ecco, Gesù Mashiach, hai capito? Gesù, è Gesù. Gesù, un uomo qualunque, lui stesso dice io sono un uomo qualunque, io sono un uomo qualunque, lo dice lui, io sono figlio dell'uomo, quindi un uomo qualunque. Un uomo qualunque, e dice affinché il mondo possa credere che Tu, padre, hai mandato me nel mondo. Hai mandato me nel mondo.
Abbiamo questa mattina le guardie, mi pare che dico, nessuno
ha mai parlato. Ha mai parlato con lui.
È perché lui, la sua parola è una parola diversa dalla mia, da quella degli uomini. Perché ti collega tutto nel principio, ti fa vedere le cose, te le giustifica, te le fa vedere al principio, quindi lì hai la luce per dire questo qui veramente è, viene da Dio. È così?
Marisa.
Che questa parola va estesa a tutto il comportamento. Quindi
tutte parole.
Il cristiano è parola in mille modi. Ecco, non solo con la parola, ma
sì, comunque... No, anche un gesto è una parola, perché tutto è messaggio. Tu ti vesti in un certo modo, sei tranquillo, e tu lanci dei messaggi. Mi capisci? Quindi che vuol dire che tutto è parola? Tutto è parola.
La funzione di coloro che vanno, che arrivano per grazia di Dio a fare una cosa sola, padre col figlio, non sono fine a se stessi come parola, ma hanno la funzione di convocare tutti coloro che ascoltano quella parola, convocarli a Cristo, perché nessuno viene a padre se non per mezzo di me.
Dicendo tu mi hai mandato, ci fa venire fuori più a livello cosciente il fatto che noi abbiamo il pensiero di Dio dentro di noi, che è il pensiero del Padre, e lui lo porta in superficie, e quindi noi, essendo che Dio convince, resti convinto, no? Non per fede, ma proprio per conoscenza.
Resti convinto che Cristo è mandato dal Padre, cioè che è figlio del Padre?
Sì.
Sì. Sei convinto?
Sì.
Ah sì. Sale?
E crede
che tu mi hai mandato.
Che tu mi hai mandato.
Che non parla di per sé, non parla da solo, c'è sì, uno che lo fa parlare.
Infatti tutto il mondo parla, Dio che lo fa da parlare. Solo.
Ecco.
No, quindi si tratta di trovare, individuare quello che non parla da solo.
Cioè, quello che non parla da solo. Che... Tutto il mondo parla, ti immagini che roba. Tutti vogliono parlare, si arrabbiano se non li lasciano parlare.
Dopodiché, e questa è fede, perché hai trovato chi?
Uno che non parla se non lo vede, capisci, dal padre. Te non parla niente, non vuol parlare.
Ma non sa cosa dire.
Franco.
Sì, Gesù aveva pregato non per i miei, aveva pregato per quelli che per la loro parola crederanno in me, affinché credano che tu mi hai mandato. Poi prega per la parola di costoro, ecco, affinché il mondo creda. Quindi qui c'è un recupero del mondo. Prima non aveva pregato per me, adesso prega per me.
Prima lui affida al padre, capisci, quelli che il padre ha dato a lui, no? Per cui è una missione tua particolare, per coloro che tu mi hai dato, non per il mondo. Il mondo non sì. Può capire questo, mi capisci? Ma non può capire come, certo, il figlio ti affida al padre, affinché tu possa attingere dal padre quello che lui stesso attinge, una cosa, non capisci? Qui è riservato soltanto a coloro che arrivano a quel livello lì. Poi c'è l'azione di recupero per tutto il mondo, perché arriva un certo momento in cui, ho detto, cielo e terra passano, resta la parola di Dio in tutto. E lì c'è il giudizio universale, non capisci che tu sei messo a tu per tu, di fronte a questa parola che ti annulla tutti gli scandali.
Ancora opera di salvezza questa.
Che ti annulla tutti gli scandali. Siamo nel giudizio, capisci? Ti annulla tutti gli scandali, perché prima tu avevi una ragione per non credere. A quel punto lì tutte le tue ragioni sono annullate. È la parola di Dio che te l'annulla tutte. Perché tu non hai più un punto di sostegno. Quando verrà lo Spirito di verità, convincerà il mondo di peccato, convincerà. E come fa a convincere? È perché ti toglie tutti quegli elementi su cui tu ti poggiavi per giustificarti. Per giustificare la tua mancanza di fede.
E resta proprio una condanna allora, questo credere. Cioè la fede dovrebbe essere un cammino verso la conoscenza, invece arriva un certo momento che...
Ma il cammino verso la conoscenza è possibile fin tanto che la conoscenza non si impone.
Allora ecco, perché mi faceva pensare che differenza ci poteva essere tra il credere, che lui è mandato dal Padre, dei suoi apostoli di cui ha parlato prima, e questo credere nel mondo che lui ha mandato dal Padre. La differenza sta che nel primo caso è per portare l'uomo, chi lo segue, a partecipare di questo mandato, quindi alla conoscenza, e nell'altro caso invece che non c'è più possibilità.
No, non c'è più possibilità, cioè c'è fin tanto che c'è la parola di Dio che arriva a te, capisci? Con una realtà diversa da Dio.
Sì.
Ritorno a degli elementi così pratici per noi. Fin tanto che tu hai la possibilità di tradire un amore, tu hai la possibilità di crescere nell'amore. Il giorno in cui tu non puoi più tradire l'amore, non puoi più tradire, tu sei stabilizzato in quell'amore in cui sei cresciuto quando potevi tradire l'amore.
Sì, però non riesco a... Allora non c'è opera di salvezza verso il mondo da parte di queste persone che sono arrivate a fare una cosa sola con Dio. Cioè, sempre Dio che opera.
Quelli che fanno è sempre Dio che opera. Ora, sì. Dio opera per salvare tutti, vuole salvare che tutti si salvino e giungano con la sua verità.
Anche il mondo.
Anche il mondo, si capisce. E Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio. Ha mandato il suo figlio in una realtà scandalosa. Ora, fin tanto che il figlio viene in una realtà scandalosa, ti opera la possibilità. Viene là dove ci sono molti amori. Lì c'è la possibilità di far nascere in te un amore al di sopra di tutto.
Sì, perché ti giustifica.
Dove c'è la moltiplicità di amori. Ma là dove tu non hai più possibilità di scelta, non hai più moltiplicità, tu non puoi più mettere un amore al di sopra di tutto.
Sì, non puoi più leggere.
Lì sei costretto, e non puoi più partecipare personalmente.
Ma allora il punto di morte, scusa, quando dici che è ancora una parola di misericordia di Dio, perché Dio ti toglie tutti i punti fissi di riferimento, quindi ti toglie tutte le scelte per evidenziare, per vedere se in quel momento lì tu metti lui prima di tutto per recuperare almeno un pensiero. Quindi se lui la morte è un momento di tutte le altre cose, quindi tutte le altre scelte, in quel momento lì, se è ancora possibilità, Dio sta ancora cercando di...
Ora, evidentemente, come Dio vuole che tutti ci salvino, giungano a conoscere la verità, anche la morte, se tu la consideri voluta da Dio, anche la morte, rientra in questo... Altrimenti tu, la morte per te diventa scandalo, non capisci, la ti porta via Dio. Se tu invece, hai capito, la cogli come... Ecco, quando dicono la morte, no, la morte, Dio non vuole la morte. Tu togli da te l'ultima chance che Dio ti dà per salvarti. Mi capisci, Giovanni?
Ma tutto per noi, no? Quello che si dice qui.
Anche quello che si dice qui, tutto, si capisce. Tutto per noi. Anche il fatto che ti dirà che guarda che sta arrivando il giudizio universale, l'Apocalisse, in cui, mi capisci, il cielo e la terra passano, brillerà tutto soltanto come parola di Dio, perché tu vedrai venire tra i lupi, hai capito, il figlio di Dio, che domina tutto. Anche quello ti è detto in anticipo per salvarti.
Allora si può dire che per noi prima viene la seconda parte di questo e poi la prima, perché prima Dio ci raggiunge con la sua parola nel mondo.
Sì.
E qui dice che anche al mondo, che finché il mondo creda.
Capisci?
E poi siamo poi chiamati a fare questo passaggio di vedere proprio le cose da Dio. Cioè di vedere...
No, chi ti fa vedere le cose da Dio è il figlio di Dio che viene a te. Venendo parla,
viene a prendere nel mondo.
Viene a prendere nel mondo, parla e ti fa vedere cose dal punto di vista di Dio. Tu dici, è vero questo, se tu, è giusto questo. E hai la possibilità, quando tu vedi una cosa, hai la possibilità. Se non vedi la cosa, non hai la possibilità. Tu non hai la possibilità di comprarti un vestito che non vedi. Ma quando lo vedi, tu hai la possibilità. Non è detto che tu lo compri, però hai la possibilità. Ora, la parola di Dio, venendo a noi, ti fa vedere le cose dal punto di vista di Dio. Hai la possibilità adesso di partire per vedere tutte le cose in questo disegno qui.
Sì, quindi per portarmi a questo fare una cosa col padre.
Infatti si dice che all'ultimo Dio eliminerà tutti gli scandali. E allora evidentemente gli scandali sono prima.
Sì, ma per portarmi poi a questo che qui dice prima, da fare una cosa col padre e figlio.
No, cioè, qui dice per i suoi, coloro che hanno ascoltato, certo, che hanno seguito, per quelli lui, per i quali lui ha pregato, mentre non ha pregato per il mondo, per costoro, affinché siano tutti, affinché il mondo, ecco, vabbè.
Sì, ma siccome è tutto per noi, prima noi siamo mondo, poi però se seguiamo lui, lui ci porta.
Se lui diventi discepolo, diventa eccetera, quanto, e entri in quella preghiera sacerdotale con la quale lui ti affida il padre, quanto. Sì, sì. Bruno.
Il Signore mi faceva pensare che il Cristo è l'unica creatura in cui l'essere sia manifesto nella sua pienezza, no? Cioè Cristo è proprio manifestazione del Padre, di Dio.
Con parola.
Come parola, certo. Mentre le altre creature, le altre parole non manifestano l'essere, non glorificano il Padre. La parola del Figlio ha questa singolarità che
è sempre parola
di luce. E luce, ti dicevo che la luce ha questa caratteristica che ti fa vedere sempre la sorgente.
Sì, sì, guarda.
Ora, lui dice, io sono luce al mondo, perché ti fa vedere sempre la sorgente. Gli uomini non ti fanno vedere la sorgente.
Certo. Cioè, mentre il figlio...
glorifica... Quindi gli uomini non sono luce, tu hai parlato degli uomini, non sono luce. Sì,
sì. Gli uomini glorificano...
Tu prendi i giornali degli uomini, i libri degli uomini, eccetera, non sono luce.
Sì, gli uomini...
Ti, infatti ti narrano i sentimenti.
Sì,
glorificano, fanno i sentimenti.
Un'altra realtà che non, ti... non è Dio.
Si capisce. Che non è Dio. E qui non ti illumina.
Quindi, difatti si dice, solo tu hai parole di vita eterna. E quindi... è necessario proprio incontrare questa creatura, questo segno in cui l'essere è manifesto.
Capisci.
In tutto.
Capisci.
Allora lì è tutto compiuto, sai? Perché lì l'essere è finalmente accessibile.
No, ecco, ti rende accessibile. Quando tu vedi la cosa accessibile, tu adesso parti. Certo. Perché sei tu, perché...
è la porta, diciamo.
È la porta per giungere al compimento di tutto. Ma questo compimento non avviene senza di te, eh? Per cui lui ti dà la possibilità di adesso partire in modo da giungere al compimento di tutto, perché come hai visto che certe cose sono compiute secondo la parola del Cristo che è arrivato a te, adesso ti dà la possibilità di compiere tutto, di far entrare tutto in questo quadro, non so, capito?
Sì, quello che partecipare all'opera creatrice di Dio, ecco. No? Quando ma l'opera creatrice di Dio è il Cristo, cioè è Cristo che opera tutto. Cioè il pensiero di Dio,
tutto è fatto in questo pensiero, ma è fatto dal Padre in questo pensiero, sì, certo, mi capisci? Padre. Cristo poi, siccome tutto è fatto nel suo pensiero, allora mi dà la possibilità,
ecco,
mi comunica il suo Cristo, pensiero, mi dà la possibilità di capire, perché lui, sì. Lui è il pensiero del Padre,
sì, certo,
mi dà la possibilità di capire. Dando la possibilità di capire, adesso mi dà la possibilità di partecipare, perché tu, vero, tu esisti nella luce, in cui hai la possibilità di partecipare a quello che Dio fa, a partecipare, sì. Mi capisci? Non sei un estraneo, tu partecipi all'opera creatrice di Dio, ma anche all'opera salvatrice di Dio.
Sì, sì.
Mi capisci?
Sì, certo, si diventa, voglio dire, co-creatore, cioè si partecipa.
Si capisce, si fa una cosa sola.
Eterna creazione.
Si capisce, perché vedi ogni cosa nel pensiero di Dio, vedendo le cose nel pensiero, tu partecipi.
È un po' quel passo che nella Genesi, no? Dio dice sia la luce è realmente. Quella sia la luce, lo dice nel pensiero del Cristo, la parola del Cristo che fa essere.
Capito.
Allora, se la creatura fa unità col figlio, ecco, guardando fa essere.
Capito.
Quindi affinché il mondo creda che tu mi hai mandato, quindi quella parola che giustifica tutte le cose in Dio, che ci riporta al principio in tutto, conduce la creatura a entrare in rapporto col pensiero di Dio che è in sé, colui che il Padre manda, non sì. Colui che il Padre mette dentro di noi.
Sì, ma vederlo come mandato dal Padre, non come autonomo dal Padre, ma come mandato dal Padre, cioè come figlio del Padre.
Sì, ma se il pensiero di Dio viene da Dio.
No, perché la caratteristica del figlio è quella che ti giustifica tutto nel Padre. E chi ti giustifica è perché vede le cose nel... Ora, vedi, noi abbiamo i nostri schemi materiali, mandato vuol dire, senti, si va per fuori, va fuori, e dice, ma ha mandato fuori, mi capisci? Allora, mandato. Non avviene così in Dio, mi capisci? Le cose non sono mandate in quel modo lì. Uno è mandato in quanto riceve l'ordine, vai, eccetera, e l'altro va, eccetera, è mandato. Non è così. Nel regno di Dio, che è il regno della verità e della luce, mandato è colui che vede la luce. È la luce che lo fa parlare, e se è la luce che lo fa parlare, lui è mandato dalla luce. Ecco, si è mandati in quanto, hai capito, si contempla la cosa nel principio nel Padre. Qui non è che si faccia un atto di volontà, di ubbidienza, l'altro ti manda, tu vai, eccetera. Non è così. Quindi soltanto colui che è la luce che ti manda. Allora, colui che partecipa all'idea capisce, ecco, quando è che si è mandati, quando è che non si è mandati.
Quindi vorrebbe dire che se ho attrazione per il Padre incontro Cristo, capisco che è mandato dal Padre in quanto mi parla soltanto di ciò per cui io ho interesse. Vuol dire questo? Che risponde alle mie domande, alla mia fame?
Tu non puoi capirlo quello. Cioè tu, in quanto risponde alla tua fame, tu dici ho trovato uno che risponde alla mia fame.
Ma questo non mi fa ancora capire che...
Quello non ti fa capire che viene dal Padre. Quindi, ti fa soltanto individuare uno che risponde al tuo interesse. Molte volte, fino a stufare, capisci? Interesse per la sedere su Monte Bianco, questo interesse ti porta a individuare la guida, altrimenti non sai cosa fare. Ho trovato finalmente una guida che mi conduce sul fiume Monte Bianco, perché ho interesse per arrivare al sentimento. L'incontro con Cristo, l'individuazione, diciamo, del Cristo, avviene così. Per cui se tu non hai messo dentro di te per giustizia l'interesse per conoscere Dio, tu non puoi individuare Cristo. E se anche tu dici, ma io credo in Cristo, stai tranquillo che la tua fede è sbagliata. Evidentemente tu non puoi seguire. Quindi questo presuppone che tu sia attratta dal Padre. L'attrazione del Padre che presuppone in te questa giustizia, per cui hai tolto il tuo io dal centro e hai messo Dio al centro, il battesimo di Giovanni Battista, sull'Antico Testamento, guarda, mi capisci questo. Però avendo fatto questo, questo ti dà la capacità, la possibilità di individuare il Cristo come colui che risponde al tuo interesse principale. Tu non puoi ignorare Dio, mi capisci? Perché porti in te il pensiero di Dio, il pensiero di Dio, Dio te l'ha dato, se tu sapessi il dono di Dio, cioè, questo non ti dà però la possibilità di conoscere Dio e di conoscere la cosa da Dio, non ti dà la possibilità di conoscere la gloria di Dio. Cosa manca? Manca questa sottomissione di tutto a, ecco, per individuare colui che viene da, per venire da, siamo nella gloria, è necessario aver sottomesso tutto il pensiero. Quando tu individui, questo è colui che risponde al mio bisogno, tu non lo vedi come mandato dal Padre. Quando avrai sottomesso tutto a questo, tutto di te a questo, allora lì c'è lo scatta la luce che ti fa capire questo che viene. Perché altrimenti c'è sempre il pensiero del tuo io che ti dice è uno però che è illuminato, eccetera, e mi viene in aiuto. Vabbè.
Sì, ha detto ben Sandra che nel mondo tutte le persone parlano e parlano da sole e non dicono niente.
Ed è un gran guaio.
E infatti, dicono niente.
Parlassero un po' meno.
E invece soltanto i figli di Dio non parlano da soli, parlano solo se è Dio che li fa parlare.
Esatto. Tu come mi piace vedere tutte le persone che parlano da sole? Pinuccia.
Finché il mondo creda che tu mi hai mandato, perché è quel pensiero, lui è quel pensiero che giustifica tutto nel Padre. Allora il mondo può credere, ecco. Non solo.
Giustifica tutto nel Padre, quindi giustifica anche se stesso.
Ecco.
Anche se stesso.
Anche se stesso.
Non giudica se stesso in se stesso. Il mondo giudica se stesso in se stesso. Questo mi piace, il mondo dice. Il figlio, tu non troverai mai un figlio che dice questo mi piace.
Questo piace al Padre.
E per questo il Padre non mi lascia mai solo, perché io faccio sempre ciò che piace a Lui. Ecco il criterio per non essere abbandonati, mi capisci? Io faccio sempre ciò che piace a Lui.
Dato che il Cristo è la sintesi di tutta l'opera di Dio per noi, Lui è mandato dal Padre, in questo senso qui, che è mandato, come spiegato, perché è la luce che lo manda, no? Perché parla, dice quello che vede. Però si può anche intendere in quest'altro modo, cioè in questo senso qui, che una volta avevi spiegato che, essendo Lui la sintesi di tutto, se Lui è mandato dal Padre, mi fa capire che tutto è mandato dal Padre, quindi ecco, lo scandalo sparisce. Proprio perché è mandato dal Padre, perché parla il principio, proprio perché parla il principio, mi giustifica tutto nel Padre e mi fa vedere che tutto è nel Padre, che tutto ha. Cioè, per vedere i due aspetti...
Hai capito. Dove ti stai?
Gesù all'inizio è colui che risponde alla mia fame, se sì, io sono attratto da Dio. Alla fine è colui invece che giustifica e illumina tutte le cose nel Padre, se io sono arrivato a sottomettere tutto, anche il pensiero del mio io.
Soprattutto, sì. Certo. Franca.
Chi viene da Dio, se parla parole di Dio.
Sì. Chi viene da?
Sì. Chi viene da?
Eh sì, perché è il principio che parla in te.
È il principio che parla.
Per cui non è Lui che parla, è il Padre che opera.
Il principio illumina, quindi convince e toglie lo scandalo.
E toglie lo scandalo.
Giustifica la cosa.
Toglie, infatti ti galluti o sarà tutti gli scandali. Sarà tutti gli scandali, quando ti fa vedere tutte le cose, io mi capisci.
L'importanza di questo è collegare
con Cristo. Ogni parola del Vangelo è da approfondire, rimanere. Approfondire. Sì, più è difficile, però.
Più è difficile e più è pane per oggi.
Ecco.
Pane per oggi. Pane duro, capisci?
Sì.
Quando il pane duro, cosa fai quando sei il pane duro?
No, dico, per fede se si
dimmi, rispondi, quando cosa fai con il pane duro?
Lo metto nell'acqua.
Lo metti nell'acqua. Non si va andato in montagna. Con il pane duro quando hai tanto fame. Lo metti nell'acqua. È detto una meraviglia.
Io la parola
è
difficile, comunque per fede sappiamo che. Nulla
è più difficile, più ti impegna e più ti dà vita. Le cose sono tanto facili, capite? Una fresca sana.
Ismael è il circonato riempendogli gli occhi di te.
Ma certo, che meraviglia. Ah.
Cristo è venuto nel mondo come luce.
Sì, donna.
Mandati, si è mandati soltanto se si è la luce, cioè solo la luce che però la luce c'è che già un mandato per fede, non c'è già un mandato per fede. Che abbiamo detto l'altro giorno che tutto quello
tutto viene da
tutto
Dio.
Prima viene nella fede.
Tutto viene da Dio, nel capo della fede tutto viene da Dio. Tutto viene da Dio, proprio di Dio, c'è l'altra. Però arriva a te senza di te, e quello non è luce. Quello non è luce. Tutto quello che arriva senza di te, tu non lo puoi ignorare. Lo senti, lo subisci, eccetera, quanto, però piangi tu quel che vuoi, però non lo capisci. La ti crea scandalo. L'opera di Dio ti scandalizza. Se la accetti da Dio, se non la accetti da Dio, invece la attribuisci agli uomini, al caso, eccetera, quanto. No. E allora? Bruno.
Lo scandalo del mondo non è per la morte, ma
per la vita. Grazie alla vita.
E ringraziamo Dio che ha voglia di illuminarci con questa sua luce.
Certo, certo. Certo. E dandoci la luce dà la vita, perché la nostra vita sta nella luce. Noi perdiamo la vita perché non cerchiamo la luce. Un grande errore che fanno gli uomini è questo. Loro credono che la vita stia nel correre per il mondo. Ah, sì, ho una villa, una bella macchina, il corro per il mondo, tanti soldi, di vita. No, si fregano. La vita sta nella luce. Se vuoi avere vita, trovare la tua vita, cerca la luce. Trovare la vita.
Rimanere nella parola di Dio.
Sì, per rimanere devi cercare di capire, altrimenti la perdi. Se non c'è quel che non cerchi di capire, tu lo perdi. Ci viene.
È la parola che mi giustifica ogni cosa in Dio, che mi dà la possibilità di credere in Dio e di cominciare a camminare.
Si capisce? Colui che ti illumina ti dà la possibilità di credere, perché ti giustifica, mi capisci? Altrimenti tu non puoi credere perché sei scandalizzato. Hai di fronte a una cosa che contraddice la cosa che ti arriva. La contraddice, quando tu sei contraddetto, tu resti paralizzato. Non puoi, capisci? Non puoi credere vuol dire camminare, se no. Finuccio.
Capisco che Gesù è mandato da Dio quando, sempre per grazia di Dio, ma se ho sottomesso tutto.
Sì, sto mettendo tutto. Perché se sto mettendo tutto, tu cominci a vedere le cose dal punto di vista di Dio, da Dio. Fino a che non sottometti tutto, tu non puoi vedere le cose dal punto di vista di Dio. Tu vedi le cose in relazione al tuo bisogno, al tuo desiderio, se il tuo desiderio è giusto, secondo la fede, se ti riconosci il Cristo, quanto sì, però vedi le cose in relazione, mi capisci? Ecco.
Cioè, tanto sempre dalla terra che
sì, tu per vedere le cose da Dio devi aver sottomesso tutto, soprattutto per essere tuo io, allora cominci a vedere le cose da Dio. Attenti, non puoi vedere.
Allora
però partecipi dalla gloria.
Capisco anche che Gesù è mandato.
Altro che si capisce quello.
Dì. Non si rimane se non si capisce.
No, il capire non è opera nostra, perché capire viene da Dio. Quindi non si rimane non se non si capisce, non si rimane se non si desidera capire, se non si ha interesse per capire. In quanto uno applica la mente, poi sa che la luce viene da Dio, dono di Dio, mi capisci? Però lui deve avere questo interesse per capire. Allora rimane, quanto uno interessa per capire.
Quindi. Conoscere è vita eterna.
Conoscere vita eterna, qui non c'è. Conoscere ma Dio.
Mi ha fatto sorgere un dubbio la risposta data a Pinuccia adesso.
Oh, benissimo.
Messa assieme con la risposta data a Silvana. Perché Silvana aveva chiesto, ma affinché il mondo creda, no? Però il mondo deve aver, insomma, chi è attratto da Dio può credere. Invece adesso la Pinuccia, no, tu hai detto no, comunque alla fine tutti credono. Però Pinuccia invece...
Come crede il demonio, si è costretti, non puoi fare a meno. Perché ti toglie tutto, le occasioni per non credere, non puoi fare a meno.
Quindi
però credere, lì ti importa.
Ecco, credere che Gesù è mandato dal Padre, ecco, per credere nel senso che mi salva devo aver sottomesso tutto. Il pensiero invece era questo, che è solo chi è nella luce, che è mandato dalla luce, e può giustificare tutto nella luce. Quindi se giustifica tutto nella luce mi fa vedere che tutto è mandato da Dio e tutto è giustificato in Dio.
Arrivederci. Domenico, gente che urla, Domenico!
Allora, quando dice, hanno veramente riconosciuto che io sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato, ecco, il capire come lui è mandato si capisce solo dopo aver conosciuto la gloria del Padre.
Sabato
3 aprile 1993, presso casa di preghiera.